slide le trovate online pure loro sul sito, se dovessero servirvi. Facciamo un po' di ricapitoliamo un attimo una serie di questioni sul corpo che sono abbastanza centrali. Allora, come abbiamo detto, secondo l'impostazione cartesiana, che abbiamo visto essere ancora piuttosto tra noi, non semplicemente superata come un qualche tipo di teoria filosofica di 400 anni fa, la materia, il vivente, il mondo, si divide in due cose, in due res, giusto appunto, che sono la res cogitans e la res extensa. La res extensa, come abbiamo detto, è tutto ciò che non è anima razionale. Quindi è il nostro corpo con tutte le varie dimensioni non razionali che abbiamo visto la volta scorsa, quindi col simbolico immaginale, con l'istintuale, col corporeo, eccetera, eccetera. Ed è l'ambiente, evidentemente. La cosa interessante da ricordare, da tenere presenti quando parliamo di res extensa, è che vuol dire di fatto ciò che è misurabile. Quindi, come vedete, il principio della misurazione comincia a diventare uno dei principi fondanti di quella che è la prospettiva moderna. Il moderno, abbiamo detto, essere in qualche misura un'affermazione della quantità contro la qualità, e di conseguenza diventa anche appunto una questione di misurazione delle quantità. La misurazione sempre più precisa, sempre più rigorosa, sempre più maniacale, oserei dire, per certi versi. Quindi il corpo, come abbiamo detto, rientrando nella res extensa, si presume si comporti come tutto ciò che rientra nella res extensa, ovvero sia come una macchina, fondamentalmente, come un insieme di parti che sono tenute insieme e si muovono secondo le leggi della meccanica. Questo perché? Perché, come abbiamo detto, vi ricorderete, l'artificialismo, ovvero sia la prospettiva che viene prendendo forma in questi anni, è quella per la quale appunto il mondo è un'enorme macchina. Che poi sta macchina sia un orologio, sia un qualcos'altro che man mano poi prenderà la forma delle grandi apparecchiature delle aziende, prenderà la forma delle macchine, prenderà la forma dei computer, questo tutto sommato è non particolarmente rilevante. Quello che conta è che noi abbiamo un immaginario macchinico per molti versi. Non so se avete presente, questo non è esattamente Transformer, però nel complesso il discorso più o meno è quello, perché moltissime comunicazioni, che siano pubbliche, che siano di marketing, che siano quello che vi pare, giocano su questo discorso. Quindi il corpo naturalmente viene concepito non come un insieme vivente, quindi connesso da una serie di energie, legami che vanno oltre il meccanico, ma è come una macchina in cui ogni parte può essere gestita, accudita, sostituita e migliorata a seconda delle esigenze. Okay? Il che ovviamente porta a una serie di slittamenti semantici, nel senso che il discorso della gestione della macchina, della manutenzione della macchina, ha ovviamente come primo bisogno, come primo scopo, quello di far sì che la macchina vada al massimo, sia massimamente performante per certi versi, ma poi porta anche a, come dire, confondere, mescolare l'idea di massima prestazione con quella di salute, che non sono la stessa cosa. Uno può star bene pur non essendo massimamente performante. Il discorso della massima performance diventa in qualche misura l'equivalente corporeo e culturale del discorso del massimo dei profitti di cui abbiamo parlato, no? Capite che è un trasferimento, una deriva della visione massimizzante dei profitti, che una volta che viene applicata al comportamento umano diventa una visione massimizzante della performance e della capacità di fare dell'uomo. Quindi, appunto, scambiamo, per molti versi, il principio di salute col principio di performance. Il che incidentalmente...
No, scusi se la interrompo, c'è stato un piccolo problemino tecnico che hanno firmato nel mio spazio.
Metti firma dunque, dove? Qual è il tuo spazio?
Che qui ci dovrei firmare io, invece ci ha firmato il mio, il mio collega.
Metti una freccia e metti.
O se no firmo dove avrebbe firmato,
esatto,
il mio collega.
Metti una freccia, esatto, metti una freccia. Bene, buona. Prego. Figurati. Mo devo soltanto ricordarmi che stavo dicendo, che non è proprio banale.
Salute e performance.
Salute e performance, ok, perfetto, grazie. Dicevo, incidentalmente questo discorso apre a uno dei versanti complicati della medicina di oggi, perché a un certo punto sostituisce il concetto di star bene col concetto di star meglio, che non sono la stessa cosa. No? Prima la medicina, il ricorso ai farmaci, eccetera, eccetera, aveva luogo in specifici momenti che erano quelli in cui non ti sentivi in granché, cioè avevi un qualche difetto, avevi un qualche tipo di malattia, eccetera, no? Quindi prendevi qualcosa che ti facesse tornare a star bene. E lo star bene è uno stato che conosci, uno stato dato, no? Sto bene, non mi curo, che devo prendere se sto bene? Ma star meglio invece è qualcosa che puoi fare continuamente. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, sì, stai bene, però potresti stare meglio se prendessi questi integratori, se prendessi queste gocce, se prendessi questa strategia, se andassi da quello che ti fa stare, ti insegna cosa. Quindi lo star meglio apre ad una enorme panoramica di servizi acquistabili e di prodotti acquistabili. Capite? Diciamo che lo stesso problema che trattavo stamani con i vostri colleghi da un'altra parte, del come faccio a continuare a vendere, e qui lo affrontiamo da questo punto di vista. Sostituisco l'idea del bene con l'idea del meglio. Mentre l'idea del bene è un'idea stazionaria per la quale a un certo punto, se non hai nessun problema, non prendi niente, l'idea del meglio io posso convincerti pian piano che tu, sì, per carità, nessuno dice che tu stia male, però quanto potresti stare meglio? Quanto potrebbe la tua performance eccellere, migliorare, andare al famoso 110% che tutti usano come se fosse ovvio, ma qualcuno vorrebbe, grazie, spiegarmi che significa? Cioè, che vuol dire essere performanti al 110%? Sarebbe già carino che riuscissimo a esserlo all'80%, secondo me, il 90%, vogliamo proprio esagerare. Ma il 110% che cos'è? È l'ennesimo utilizzo magico dei numeri. Noi usiamo i numeri in modo assolutamente non matematico e assolutamente non razionale. Usiamo i numeri per, no, come stimolo, come motivazione, come descrizione, come posizione di limiti, eccetera, eccetera. Però il problema, come vedete, è un problema interessante, perché è vero che lo star meglio apre alla possibilità di interventi, ma nello stesso tempo sottrae benessere alla posizione in cui sei. Mentre prima stavi bene e stavi bene, adesso stai bene ma c'è sempre quella, no, la pulce nell'orecchio per la quale potresti star meglio. Sì, hai corso i 100 metri in 10 secondi e mezzo, ma potresti correrli in 10 secondi e 2, ma potresti correrli in 10 secondi, ma potresti correre, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sei dimagrito di 3 kg, ma potresti perdere altri 6 etti, altri 7 etti, altri 5 kg. Insomma, è un qualcosa che, come dicevamo, apre a dei processi di vendita e destabilizza tuttavia l'identità, perché tu ti trovi perennemente insoddisfatto, no? Cosa potrei fare? E ci sono sempre degli integratori che ti permetterebbero di star meglio, no? Pensate soltanto a quello che ultimamente era partito con un solo prodotto, dopodiché adesso abbiamo sotto i 40, sopra i 40, sotto i 50, sopra i 50, oltre i 60, i bambini maschi, i bambini femmine. Diventa una pletora inaudita di prodotti che effettivamente testimoniano quanto loro abbiano a cuore la nostra salute. O forse il nostro portafogli, bisogna vederla un attimo, però di fatto il problema è serio, perché nel momento in cui appunto stabilisci che il corpo è una macchina può essere spinta oltre i suoi limiti, no? Una macchina può essere, cioè tutta la faccenda del tweaking, puoi cominciare a manipolare i vari ingredienti, i vari componenti in modo che rendano di più e di uno in altro. Non so se avete visto Fast and Furious, tutte le varie, ecco, Fast and Furious da questo punto di vista è perfettamente quello, no? C'è una macchina, sì, però se cambio questo guadagno questo, se cambio questo guadagno questo. E che faccio se comincio a cambiare i pezzi del mio corpo? Potrei essere più performante, potrei essere più, come dire, migliore per molti versi, no? Ok, lasciamolo un attimo andare, vediamo questo discorso che è un altro aspetto della questione, no? Perché nel momento in cui io comincio a fare questo slittamento dal medico al normale, io comincio a stabilire una serie di alternative false. Perché mentre fisiologico-patologico va bene, se io a un certo punto equiparo fisiologico e normale, dopodiché appunto il normale e patologico implica che chi non è normale è malato. Non so se mi seguite. Cioè, da uno stato verificabile di salute per cui io sto bene e tu c'hai la febbre, e a quel punto diventa io sono normale e tu c'hai qualcosa per cui devo curarti, perché sennò dovresti essere come me. No? Quindi sei omosessuale, ti curo perché è una malattia. Sei nervoso, ti curo perché è una malattia. Sei molto vivace, ti curo perché è una malattia. Ti curo in ogni momento. Perché guarda caso a me conviene curarti. No? Conviene perché tu entri nell'ottica di uno che qualunque cosa abbia deve prendere un qualche tipo di prodotto per far sì che aumenti, diminuisca, eccetera, eccetera, e allo stesso tempo diventi ovviamente un consumatore più o meno abituale di tutta una serie di prodotti che altrimenti resterebbero prodotti di nicchia. Pensate semplicemente alla diffusione impressionante della DHD. Sapete cos'è la DHD? A disturbo dell'attenzione. Negli anni scorsi si sarebbero chiamati nella gran parte bambini vivaci. Adesso invece li curiamo. È un po', come dire, cambiano, le cose cambiano, ok? Perché oltretutto questo che cosa fa? Corrobora, rinforza il concetto di normale e a te crea il problema di non sentirti tale, perché qualunque cosa tu abbia che non rientra in questa normalità che nessuno capisce chi abbia deciso e chi abbia sancito, per te diventa un problema. Allora io ho sonno la mattina, oddio, è grave, devo prendere qualcosa. Io non riesco a dormire la notte, è grave, sì, allora devi prendere. È un continuo, è tutto ciò che normalmente, fino a qualche anno fa, si sarebbe considerato un accidente normale della quotidianità, oggi non ho dormito, dormirò domani, diventa improvvisamente un qualcosa che rientra nei famosi manuali diagnostici, il famoso DSM, no? Tutte queste cose, per cui io sono palesemente malato perché ceno da solo. Cenare da soli è un punto sul quale bisogna intervenire perché potrebbe essere il preludio a qualche tipo di disturbo sociale, no? Il fatto che essendo io un pendolare con chi altro cazzo dovrei cenare visto che sto da solo in qualunque... Vabbè. Queste cose qui sono quelle che meriterebbero attenzione, no? Perché? Perché preludono, ovviamente, e portano con sé una medicalizzazione della vita quotidiana. La vita quotidiana diventa un momento nel quale ogni attimo, ogni piccolo scansamento da quella che immagini essere la norma, perché pure qui, ripeto, non è che c'è scritto chiaramente da qualche parte deve essere così, perché farebbe ridere i polli, ma tutto quanto sembri più o meno non rientrare nel tuo controllo, perché c'è anche il fattore controllo evidentemente, deve essere prontamente intercettato e affrontato con opportuni prodotti tecnologici, perché ricordiamoci che i farmaci e tutto quello che ruota attorno a questo specifico è tecnologia, non è altro. Ok? Quindi io, avendo fatto questo passaggio per il quale posso cominciare effettivamente a vendere molta più roba di quella che avrei venduto normalmente, però ho ottenuto questo ultimo discorso che è seccante da morire, ovvero sì, ho ottenuto il fatto che chi è malato, cioè io equiparo uno stato malato a uno stato di giudizio valoriale, cioè non sei semplicemente malato ma è colpa tua, io posso giudicarti male per il fatto che tu non stai facendo quello che dovresti fare per portarti a norma, non ti stai comportando come mi aspetterei da te che ti comporti, eccetera eccetera eccetera, il che è, guarda caso, lo stesso discorso che viene fatto sulla povertà, no? So se voi vi ricordate il discorso di uno dei tanti discorsi di Cristo al quale nessuno dà mai retta, no? Dio, beati gli ultimi perché saranno i primi, tanto per ricordarvi, no? Ovvero sia, aiutate i poveri perché, no? Quindi nella storia della nostra cultura, nella storia dei nostri comportamenti, il povero è qualcuno che ha avuto sfortuna, a cui sono andate male le cose e che merita di essere assistito, aiutato, in qualche modo supportato. Oggi il povero è diventato qualcuno che se è così è per colpa sua. Perché non ha voluto lavorare, perché non si è conformato a tutta questa montagna di cazzate che ci raccontano, per tutta una serie di ragioni, il povero non è più uno sfortunato, il povero è cattivo, e quello è il problema, come il malato, come il deviante, diventa un giudizio di valore, che non è semplicemente una presa d'atto di un comportamento diverso, ma è un giudizio su quel comportamento diverso che porta alla marginalizzazione, alla ghettizzazione, al possibile, come dire, intervento fisico, no? Come quelli che prendono i barboni e danno fuoco perché non hanno niente da fare, e tutta questa gente divertente che gira per le nostre strade. Quindi capite che sono delle strategie che, mentre da una parte sono efficaci per quanto riguarda il discorso della vendita, ovvero sia, di nuovo siamo nell'ambito dell'azione razionale rispetto allo scopo, e il mio scopo è vendere di più, io vendo di più a prescindere, così, perfetto, dal mio punto di vista non c'è nessun problema. Ma da un punto di vista di azione razionale rispetto al valore è un disastro, perché tu generi delle perturbative nel senso di valore e permetti a molti di farsi in qualche misura paladini di una pretesa ideologia, quando invece sono semplicemente dei bastardi maledetti e violenti, detto in modo così, proprio poco gentile. Ed ecco quindi che c'è un ulteriore passaggio alla fine che lega perfettamente, no, tutti i discorsi sulle famiglie naturali, se riesce a capire da che parte di posto vengano fuori, rientra in questo discorso, perché chiaramente di slittamento in slittamento, nel momento in cui io accosto la normalità alla salute e allo stato, diciamo, fisico, questo vuol dire che il normale non è più convenzione, ma è natura. Non so se mi seguite su questo. Cioè, normale già è un aggettivo che io eviterei di usare, perché è veramente uno strumento di censura, uno strumento di violenza inaudito. Però finché rimaniamo sulla parte che rinvia alla norma, la norma è comunque un qualcosa che viene messo a punto da qualche tipo di istituzione, da qualche tipo di maggioranza, da qualche tipo di opinione, e di conseguenza normale dovrebbe voler significare semplicemente analogo, omogeneo, armonico a un sistema di convinzioni che per un certo periodo è in vigore, detta proprio così. Nel momento in cui lo accosto, invece, lo faccio diventare il criterio per il quale verifico valido o non valido la malattia altrui, io gli comincio a dare dei sovrattoni di naturalità che sono minacciosissimi, perché dal mio punto di vista, che abbiamo detto essere particolare e non particolarmente condivisibile, ma ad ogni modo diffuso, naturale in qualche modo è dato. Viene sottratto a qualunque tipo di critica, viene sottratto a qualunque tipo di possibile intervento e miglioramento o cambiamento, perché è naturale. E che vuoi mettere? Cioè, respiri, che vogliamo fare sul respiro? Quello è. E di conseguenza, come respiri, così ti sposi, così ti accoppi, così stai con, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto naturale. Vuoi andare contro l'ordine naturale delle cose? Improvvisamente c'è questa attenzione per la natura che ci eravamo persi per strada estensivamente, però guarda un po', attraverso tutta questa serie di alchimie verbali, alchimie concettuali, riusciamo a far sì che lo status quo assuma dei toni di insuperabilità. Ma il momento in cui tu stabilisci che il modo in cui stanno le cose adesso è naturale, basta. Che altro vuoi cambiare? Cioè, non puoi criticarle, perché la natura, perché vogliamo, non puoi farci nulla, perché comunque è dato, è tutto, e diventa un sistema per proteggere uno status quo da qualunque tipo di critica, da qualunque tipo di revisione, da qualunque tipo di adeguamento. Guarda caso, si tratta dello status quo redditizio per una serie di istituzioni, una serie di soggetti. E tu, nello stesso tempo, stai trasformando la salute, e quindi la salvezza, come abbiamo detto più volte, in una metafora dell'ordine. Cioè, se normale è naturale, tutto ciò che si comporta come io dico è giusto, è ordinato, è prevedibile, è non foriero di sorprese e deve essere incoraggiato. No, ieri abbiamo discusso una tesi sul sistema di credito sociale cinese. Non so se sapete cos'è il sistema di credito sociale cinese. È un incubo, nel senso che è un modo attraverso il quale tu vieni costantemente e quotidianamente controllato dalle autorità, e se ti comporti in modo normale ottieni dei punti. Se ti comporti in modi non normali, perdi i punti. E questi punti non sono semplicemente un simpatico giudizio, ma sono quelli che ti permettono di avere dei lavori di un certo tipo, di avere dei finanziamenti di un certo tipo, di avere delle case, delle cure, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attraverso questo tipo di deriva, come vedete, noi arriviamo perfettamente ben oltre il Grande Fratello. Che nel momento in cui io stabilisco che il normale è naturale e di conseguenza rientra perfettamente nell'ordine voluto da qualcuno delle cose, tutti gli scansamenti da questa naturalità, normalità, diventano peccati, diventano offese, diventano crimini. E io posso tranquillamente perseguirli in nome della salvaguardia della normalità di tutti gli altri. Quindi diventa un dispositivo, come si dice nelle scienze umane, attraverso il quale tu ti assicuri una capacità di controllo sul gruppo, sulla nazione, sullo Stato, quello che volete, che finora era assolutamente impensabile. E riesci anche a farlo, oltretutto, ricorrendo ai famosi algoritmi dell'intelligenza artificiale che ci piace tanto, in modo che possa sembrare terribilmente oggettivo, cioè non sei tu che fai i conti, sei tu che non ti sei comportata come dice l'algoritmo. E pare che questo algoritmo sia stato dato da un qualche angelo del sapere che non ha nessun interesse a favorire qualcuno contro qualcun altro. Perché noi abbiamo questo piccolo problema oggi, vi invito a pensarci, visto che noi abbiamo deciso che i programmi e la parte digitale di noi è neutrale. Ma non è vero. Sarebbe carino che ve lo ricordaste. Perché quelli che scrivono i programmi sono uomini che hanno i loro pregiudizi, hanno le loro aspettative, hanno le loro convenienze, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi pensare che attraverso un programma uno riesca ad ottenere una neutralità valoriale per cui il programma decide il giusto e quello che ha deciso il programma è giusto, è una stronzata colossale, perché ti consegni con le mani legate a qualcuno che scrive i programmi. Guarda caso, hanno cercato di fare le intelligenze artificiali che dovevano essere neutrali e sono diventate razziste in un modo peggiore perfino dei peggiori americani razzisti, che mica era facile, però ci sono riuscite. Noi scriviamo i programmi, ragazzi, non qualcun altro. E non c'è niente di quello che noi facciamo che è neutrale. Spero che l'abbiate capito dopo 24 ore di lezione. Quindi pensare che un programma possa decidere chi ha diritto ad avere una casa e chi non ce l'ha, chi deve mantenere un lavoro e chi non ce l'ha, è una follia. Vi ricito un'altra volta Pif, perché questa ce la becchiamo tutti qui, sta storia. Noi come stronzi rimanemmo a guardare, perché andrà a finire esattamente così. E sono leggende metropolitane. Cioè non esiste un programma, è scritto coi numeri, e quindi siccome le cose scritte coi numeri a noi ci sembrano neutrali per tutti i motivi che vi ho già descritto, pensiamo che allora in questo caso al programma almeno non c'è qualcuno. Come non c'è? C'è come, solo che non lo vedi. C'è come il qualcuno che fa in modo che tu non vinca la casa, che tu non abbia il lavoro, che tu non abbia gli sgravi, che tu non sia fra quelli che. C'è sempre qualcuno che lo fa. Solo che tu sei contento, cornuto e mazziato perché l'ha fatto il programma. Ed ecco, in Cina l'inferno in terra s'approssima. Poi ovviamente, siccome siamo esseri umani, succederà un casino anche lì per qualche altro motivo. Però, voglio dire, ce li potremmo risparmiare questi passaggi, no? Se avessimo un minimo di consapevolezza di quello che stiamo facendo e soprattutto se tenessimo presente quanto è importante il versante immaginale in questo. Perché questo tipo di atteggiamento verso i dati è totalmente immaginale, non ha niente di razionale. Quello che vorrei che capiste. In nome dell'artificialismo noi abbiamo fatto tutta una serie di deduzioni che non stanno né in cielo né in terra, o che sono comprensibilissime in un'ottica simbolica immaginale ma non razionale, perché razionalmente non c'è verso di sostenerla sta situazione, per la quale il numero è affidabile. Il numero è neutrale, il numero è imparziale, il numero è giusto. Perché altrimenti come lo spieghereste voi questo improvviso delirio di assensi per metaverso, l'intelligenza artificiale, chat GPT, eccetera, eccetera, eccetera? No? Pensiamoci, perché guarda caso sono perfettamente in linea con quello che è lo scopo del movimento diurno della nostra cultura. Sono numeri, 0 e 1, perfetti. Quindi, teniamolo presente che non sono chiacchiere queste, purtroppo, sono fatti. Ogni volta mi comincio a dire, fai teoria, un cazzo faccio teoria. Esci e vedrai che non è per niente teoria. È quello che stiamo facendo. Lo stiamo facendo in una beata ignoranza e un rincoglionimento, come dire, di massa, dovuto a questa preponderanza impercepita della questione simbolico-immaginale. Ci sembra tutto normale, tutto razionale, c'è niente di razionale, niente di normale, però è efficace. Ora, il farmaco ve lo passo perché non era nelle mie intenzioni e queste sono parti di un vecchio programma, però volevo invece venire qui. Corpo sportivo e modello di successo. Abbiamo ovviamente già parlato di questi temi, però ora è il momento di metterli insieme, anche perché ci dobbiamo chiedere per quale motivo il corpo sportivo diventa ingrediente o rappresentazione del modello di successo. No? Abbiamo parlato di quelli che si fanno gli interventi di chirurgia plastica per perché sembri che abbiano un corpo sportivo. Sono cose che, per quanto possano essere non particolarmente impegnative, richiedono di spesa di energie, spesa di risorse, quindi vuol dire una forte motivazione. Perché uno dovrebbe avere la forte motivazione a esibire una tartaruga che non ha minimamente contribuito a creare? No? Va bene, vai in spiaggia e rimorchi. Ok, mi pare un po' poco, francamente, no? Se deve essere soltanto quello, tutti i soldi che hai speso per fare la tartaruga li spendi in escort e stai bene lo stesso, e hai sofferto anche meno, quindi mi pare impensabile che sia solo quello il punto. Il punto è che se tu hai la tartaruga, rientri nel modello di successo. Vi ricordate cos'è il modello di successo? Ne abbiamo parlato? Mi pare di sì, però diciamo che lo ribadiamo. Il modello di successo è un insieme di tratti che in una particolare società, in un particolare momento storico, vengono ritenuti indicatori di successo. Quindi indicatori di alta posizione sociale, famoso status in cima alla piramide, no? Tutte quelle cose che ci siamo raccontati, e di conseguenza, se vogliamo proseguire su questo discorso di ricadute, significa che coloro che vengono identificati come appartenenti a quel tipo di status, a quella posizione sociale, hanno una serie di convenienze. Perché? Perché molte situazioni si aprono loro e non si aprono ad altri, hanno delle opportunità, hanno dei contatti, hanno delle facilitazioni, e quindi noi, volendo intercettare questa parte strumentale utile, possiamo anche fingere di far parte di, no? Ora, il modello di successo però non è sempre stato soltanto questo, adesso ne parliamo. Abbiamo parlato del fatto che era giovane, bello e ricco, del modello di successo, o no? No? Bene. Meno male che siamo arrivati allora. Allora, che succede? Che il modello di successo dovrebbe essere, in un certo tipo di impostazione sociologica, ma quella va a risparmio perché non ne abbiamo parlato, un modo per orientare le risorse e le scelte dei membri del gruppo. A dire, a un certo punto, non so se vi ricordate, c'è stata questa grande esigenza di scienziati della comunicazione, di studiosi della comunicazione, e improvvisamente il modello di successo contemplava il fatto che tu avessi fatto comunicazione, quindi tutti i giovani sono spostati a fare scienze della comunicazione, si è terribilmente inflazionato il titolo ed è durato un batter d'occhio, però l'idea generale è quella, ovvero sia, se io tanta gente che non ha le idee chiare su quello che vuol fare da grande, e a me servono certe professioni, se io faccio diventare queste posizioni, queste professioni, parte del modello di successo, probabilmente qualcuno che non sa dove sbattere la testa dice che c'è, vado a fare il programmatore, vado a fare il broker di borsa, vado a fare l'ingegnere, che non so, quello che vi viene in mente fondamentalmente. Quindi è un modo per dare dei fini al gruppo, ok? Ma è anche un modo per far sì che i membri del gruppo, per certi versi, sappiano quando stanno andando bene, quando stanno avendo successo, no? Di fatto, come abbiamo detto, il nostro status non è ovvio. Il nostro status viene riconosciuto dagli altri, in qualche modo costruito da noi stessi, però c'è sempre una stipula costante su queste cose, per cui avere anche dei criteri consolidati e condivisi, grazie ai quali io posso dire sto andando benino oppure no, sto toppando clamorosamente tutto quello che voglio fare, può tornare utile. Qual è il problema che abbiamo attualmente e che abbiamo da un po'? È il fatto che questo modello di successo purtroppo è venuto male, cioè noi abbiamo scelto per motivi immaginali evidentemente, adesso vediamo anche quali, ma credo siano piuttosto evidenti, che il personaggio di successo della nostra cultura è giovane, bello e ricco. Ora, se ci pensiamo bene, sono tre aggettivi che indicano tre condizioni sulle quali c'è poco da fare. Uno, giovane. Giovane è un tratto, famoso status ascritto, no? Voglio dire, giovane dovrebbe rappresentare un certo lasso nel tempo della tua vita, dopo il quale finisce, quindi tu non è che puoi essere giovane per sempre. Lo dite voi che non puoi essere giovane per sempre. Non a caso noi oggi abbiamo fatto della giovinezza, tra virgolette, perché non la posso definire diversamente, un qualcosa che può durare fino alla tomba, attraverso una serie di comportamenti, attraverso una serie di informalizzazioni successive, per cui basta che tu a 65 anni abbia il codino e il bermuda e sei giovane, perlomeno sei giovane dentro, che rimane da discutere che cosa cazzo significa, però ad ogni modo voglio dire tu puoi far parte dei giovani, e questo perché? Perché altrimenti tu saresti condannato a uscire dal modello di successo, seppure tu lo rispettassi, perché non saresti più giovane. Quindi mettere un termine che ha una scadenza dentro un modello di successo che dovrebbe valere per tutti, già di per sé è un errore, perché ti costringe a tutta questa serie di arrampicamenti sugli specchi. Arrampicamenti sugli specchi che si sposano evidentemente con quello che abbiamo detto delle nuove, dei nuovi orientamenti dei vostri colleghi chirurghi, che non fanno più nessun tipo di chirurgia rischiosa, quindi non ci sono più neurochirurghi, non ci sono più cardiochirurghi, non c'è più niente, ma sono tutti chirurghi estetici. Perché? Perché devi sembrare giovane, quindi ti devi levare le rughe, ti devi levare le cose, devi ricostruirti gli arti, i legamenti, le parti intime, devi fare un sacco di cose che permettono di poter dire che sei giovane. Quindi, come si dice sempre, fatta la regola, trovato l'inganno, fatta la norma, trovato l'inganno. Abbiamo detto che devi essere giovane, ok, allora sarai giovane fino a quando non schiatti. Io alla fine ho dovuto dire ai miei colleghi, il primo che mi ridice che sono giovane o via pizza, gli ho detto, perché vorrei essere adulto, grazie, ho fatto il mio, sono arrivato a 60 anni, permettete che sia arrivato, cioè, possa dire no, non sono più giovane, me lo ricordo come ero quando ero giovane, non sono più così. Che voglio dire, è una cosa che dovrebbe essere naturale. Noi invece continuiamo a perseguire questo mito di Peter Pan, questa sindrome di Peter Pan, che ci piace tanto perché ovviamente comporta tutta una serie di cose. Quali sono queste cose che comporta? L'immortalità. Guarda un po' i casi della vita, come mai ci abbiamo messo sti tre tipi di cosa lì? Perché sono quelli che soppongono al fatto che invecchi e muori, no? Quindi rimani perennemente un fanciullo perenne è uno che non muore, perciò ci siamo perfetti. Poi c'è la questione della bellezza, eppure lì, no? La bellezza è un problema convenzionale, ragazzi. Se voi andate a farvi una passeggiata in una pinacoteca, luogo dove si conservano i quadri, per chi non avesse nozioni, vedrete che ci sono ritratti di bellezze dei vari periodi. Ora, se io fossi nato nel 500, probabilmente avrei potuto trovare belli quelli che mi vengono attualmente, ho un momento di sbandamento, perché dal nostro punto di vista sono inguardabili. La grandissima parte dei grandi ritratti, anche di grandissimi autori, che possono essere Vermeer, tranne La ragazza dell'orecchino di perla, che è uno dei miei talloni d'Achille, come si dice, insomma, tanti altri, li guardi e dici, questo c'era proprio bisogno di farlo, sto qua, cioè, potevamo far finta di niente. Perché? Perché il concetto di bellezza cambia nel tempo, no? In certi casi si riferisce a un tipo d'assetto, in altri a un altro, se ci sono delle preoccupazioni sociali, spesso e volentieri i ricchi e i belli sono panzoni perché sono ricchi e quindi possono mangiare tanto e quindi te possono sbattere in faccia il fatto che mangiano tanto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche sulla bellezza, no, è un problema, soprattutto la bellezza o ce nasce o ce nasce, o basta, perché anche lì sarebbe uno status ascritto, sarebbe. Ma come per la giovinezza, noi abbiamo trasformato la bellezza in un fatto di convenzioni. Voi prendete gli attori di Hollywood, che sono quelli che si trovano questo problema più, come dire, presente di tanti altri, e tutti gli attori di Hollywood a una certa età devono fare delle cose, che sono rifarsi gli zigomi, tirarsi la blefaroplastica, tirarsi le rughe, cioè finché diventano delle specie di mostri che vanno in giro e tu non li riconosci più, comprese le splendide donne downtown. Sapete che Meg Ryan ha avuto un problema serissimo con tutti i suoi fan, perché a un certo punto gli hanno detto, figa mia, non si può più guardare. Per dirlo i fan, figuratevi come si è ridotta Meg Ryan, che era una splendida donna. Però il problema non è essere belli o meno, il problema è rientrare nel canone. E se il canone dice che bello è uno che ha gli zigomi così, le labbra a canotto, tirato che quando apre gli occhi e si apre la bocca e via discorrendo, e tu quello fai. Chiacchiere stanno a zero, non stai a porti il problema se effettivamente eri più bello prima, se è bello adesso, saresti stato bello se ti fossi lasciato invecchiare in modo sano e sereno come tante attrici stanno facendo, che apprezzo moltissimo. No, anche lì la bellezza diventa un oggetto di accordo, un oggetto di contrattazione. Sì, bello va bene, sei bello se hai fatto questo, anche se c'hai 70 anni, anche se non si può più guardare, è uguale, rientri ancora nel canone. Ricco è il peggio di tutti, se vogliamo, anche perché appunto la cosa divertente sarebbe che secondo il canone tu dovresti essere ricco da giovane. E quindi o nasci ricco e quindi ricaschiamo un'altra volta negli status ascritti, come vedete, cioè per quanto cerchiamo di liberarci dagli status ascritti, quelli sempre li stanno, perché giovinezza è stato ascritto, la bellezza è uno status ascritto, il denaro da giovani è uno status ascritto pure quello, per cui di fatto ci mentiamo, ci raccontiamo un sacco di balle gli uni con gli altri, ma soprattutto il valutare la riuscita di una vita attraverso uno strumento economico come il denaro, che come abbiamo detto più volte non si presta ad alcun tipo di come dire, equazione morale, è assurdo e apre a tutta una serie di possibili comportamenti criminali, devianti o comunque patologici, che puntualmente poi si verificano. Perché quando è, come fai tu a diventare ricco oggi? Cioè, tu che sei d'accordo col modello, dici ok, giovane, ricco, è bello, sono giovane e ricco, sono giovane e bello, poniamo. Come faccio a diventare ricco? Cioè, che vi risulti, c'è un modo in cui uno diventa ricco? Botta di culo da tutte le parti, oppure te inventi, non so, traffico di esseri umani, traffico di droga, puoi fare un sacco di cose e cercare di diventare ricco. Oppure, ancora in ultimo, che fai? Scommetti. C'è le lotterie, c'è l'enalotto, il super enalotto, l'otto enalotto, il 9 enalotto, il 150 enalotto. Io ogni volta vado a comprare un sigaro, un tabaccheria, mi trovo e continuamente gente che estrae numeri e mi dice: ah, il 112 è quello perché poi c'è il gold, il contro gold. E io dico: che cos'è questo? Cosa sta accadendo? E c'è un'estrazione ogni 5 minuti. Cioè, anche nel momento in cui tu per caso facessi un sonno in cui ti danno i numeri, no? Prima dovevi giocarti 3 volte, erano 3 settimane. Adesso quali so 3 volte? Qualcuno mi aiuta? Cioè, se io voglio giocarmi i numeri che mi sono sognato ieri sera 3 volte, che faccio? Mi metto in tabaccheria e li gioco a raffica? Perché potrei. Non so se capite la questione, no? Allora, il problema, come vedete, è che queste strategie, come dire, alternative al modello di successo, sono tutte con dei costi per te e dei guadagni per qualcun altro. Nella fattispecie lo Stato non è che disprezza il fatto che tu ogni volta che spendi 5 euro ti gratta e vinci una parte gli dai allo Stato, non disprezza il fatto che quando fai le estrazioni della lotteria spesso e volentieri i premi non li vai a recuperare perché vincono biglietti di gente che se l'è persa, che se l'è scordato. Andate a vedere le statistiche, è una cosa allucinante, non hanno ritirato non so più quanti dei massimi premi della lotteria. Ma tu non stai, anche lì, stai ottemperando a un rituale, non stai ragionando sul fatto che, perché figurati se ti viene in mente che tu possa vincere la lotteria, no? Non sta vincendo intera, però potresti, teoricamente. Quindi vedete che è una serie di turbative piuttosto significative. Ora, ci siamo fin qui? Che succede? Che dobbiamo fare un piccolo passo indietro e prendere un... familiarizzarci con un concetto che è piuttosto interessante connesso a questi temi, ed è il concetto di anomia. È un concetto che mette in anomia. Un concetto che mette in campo uno dei grandi sociologi, uno dei padri della disciplina, tale Émile Durkheim, che per chi è proprio interessato si scrive così. Émile Durkheim, che per primo propone questa figura, questo strumento concettuale, che dal suo punto di vista è estremamente teorico. Di fatto cos'è l'anomia? È la mancanza di norme, perché il termine viene dal greco a privativo nomos, senza regole, senza norme. E Durkheim dice una situazione di anomia, essendo lui uno strutturalista con tutta una serie di conseguenze, non è auspicabile, perché vorrebbe dire che gli uomini non saprebbero cosa fare. Noi abbiamo parlato di pessimismo e ottimismo antropologici? Mi pare vagamente di sì, però ribadiamo. Era una cosa che aveva a che fare con Rousseau e Hobbes, se vi ricordate, ovvero sia il fatto che pur parlando tutti dello stesso essere umano, alcuni autori decidono che l'essere umano è essenzialmente cattivo e altri decidono che è essenzialmente buono. Allora, il buon Durkheim rientra fra i primi, ovvero si è convinto che l'essere umano sia essenzialmente cattivo e debba quindi essere controllato, contenuto, ordinato. Guardate un po' se ricordiamo quello che abbiamo appena detto dell'impostazione teorica che abbiamo oggi. noi siamo in un tempo di pessimismo antropologico, perché noi vogliamo fare sì che la gente faccia quello che dice qualcuno. Ora, vi viene in mente un motivo per il quale questo pessimismo antropologico è bacato da un punto di vista logico proprio subito? Cioè io dico, io pessimista antropologico, dico a lui: tu sei una carogna, devi fare quello che dico io, perché altrimenti succede un casino. Oh, ma sta cosa non la capisce quasi nessuno, è buffo. Però, se ci pensate, è vero, cioè perché io dovrei essere meglio di lui? Perché ho studiato? Perché ho degli status ascritti? Perché ho una certa posizione? Ci sono un sacco di motivi, però il problema è che non funzionano. Perché se è vero che l'essere umano è cattivo, io sono tanto cattivo quanto lui, quindi perché darmi retta? Allora, la questione è interessante, perché discende dal famoso tempo in cui eravamo religiosi. Perché al tempo, ovviamente, chi è che ti diceva chi era, che dovevi fare? E su Dio, no, a meno che tu non voglia bruciare tra le fiamme dell'inferno, va bene, lui c'ha titolo a dirti quello che devi fare, o perlomeno abbiamo deciso questa cosa. Però, come abbiamo detto, noi di questo Dio ci siamo venuti liberando. No? Ci siamo venuti liberando con Galileo, ci siamo venuti liberando con Copernico, ci siamo venuti liberando un sacco di cose, per le quali di fatto siamo rimasti profondamente religiosi a certi livelli che ci fanno comodo, come il mito di Adamo ed Eva, come abbiamo detto la volta scorsa, però abbiamo perso questo diretto intervento, non c'è nessuno che viene giù con le tavole e ci dice: allora tu devi fare questo. No? Quindi, qual è il punto? Perché continuiamo ad avere dei pessimisti antropologici e continuiamo ad avere gente che accetta di farsi dire quello che deve fare? Ragazzi, questo è il punto. Perché io devo credere che il sistema si stia comportando verso di me per farmi un favore? C'ho dei motivi che mi sfuggono, poi io non li vedo. Quindi probabilmente, no, si potrebbe cominciare a discuterne, cioè questi che pretendono di dirti quello che devi fare, su che basi lo fanno? Allora, da una parte intercettano questa memoria storica di lungo periodo per le quali c'è qualcuno che ha titolo. No, se credi magari, non so, l'ayatollah di turno, il papa o il grande cardinale o chi te pare, potrebbe anche tornare utile da questo punto di vista. Però intercettano di fatto un atteggiamento che è diffuso, ragazzi, ed è un atteggiamento che abbiamo già incontrato, perché è un atteggiamento di fuga dalla responsabilità. A me conviene che qualcuno mi dica quello che devo fare, perché poi non è più colpa mia, ha detto lui. Che non solo, ma fa tutta sta scena dicendo pure che è migliore di me e dice: ah, sai che c'è? Ok, a posto, faccio quello che dici. Dopodiché te lo certifico che sto facendo quello che mi dici, e quindi vedete la burocrazia prende un suo senso diverso. E quando tu mi vieni a chiedere conto, dico: oh, ma hai detto te, stavo obbedendo agli ordini. Fantastico, torna tutto alla perfezione. Però è un, come dire, un adattamento di convenienza a un discorso che da un punto di vista logico non sta né in cielo né in terra, perché, come diceva giustamente il vostro collega, se io pretendo che l'essere umano sia cattivo, e tutti sono cattivi, non ce n'è uno che devo sta a sentire, non c'è l'eccezione che conferma la regola, non c'è il santo che cammina sull'acqua. Perciò è una posizione che non sarebbe sostenibile, però guarda caso è la miglior posizione che intercetta tutte le questioni immaginali che abbiamo visto la volta scorsa. Perché ti permette di ragionare in termini di ordine, ti permette di ragionare in termini di controllo, ti permette di non avere tue responsabilità e di privarti di qualunque, come dire, libertà di movimento o pretesa critica che possa essere. Quindi a noi piace tanto e ce la stiamo facendo cantare e suonare dappertutto. Guardate quante autocrature, sapete cosa sono le autocrature? E democrature, tutti questi posti simpatici dove la democrazia è diventata una scusa per dei regimi totalitari. Prendete l'Ungheria di Orban, prendete fino a qualche tempo fa, e speriamo abbiano finito, i polacchi, prendete gli slovacchi, ce ne sono quante ne volete in giro, prendete i cinesi, prendete la Corea del Nord, prendete per certi versi gli Stati Uniti, quelli sono. E perché tutti quanti scelgono quest'uomo forte del cazzo fatto di cartone? Conoscevate una canzone che si chiamava Il vitello dai piedi di balsa di Elio le storie tedesche? Ecco. Allora, diciamo che va bene così, non aggiungo altro, però insomma, ecco, lo facciamo perché? Perché non vogliamo essere chiamati in causa, ragazzi. È colpa di qualcun altro. E non puoi portare avanti un'umanità intera sperando che ci sia qualcun altro che segua le tue croci, perché non funziona così. Però se ci fate caso vedrete che la grandissima parte dei comportamenti diffusi sono comportamenti di totale deresponsabilizzazione. Io accetto gli stipendi di merda, accetto quello che ti pare, però te devi pigliare le colpe tu. Io sono semplicemente lì, faccio una cosa, non voglio sapere niente, bello, bella vita, complimenti, però purtroppo il concetto è quello. Quindi da un punto di vista di cultura attiva, soggettività attiva, conoscenza di se stessi, tutte quelle cose di cui continuo imperterrito a parlarvi nonostante tutto, questo discorso non sta né in cielo né in terra, ma è il discorso al quale stiamo accedendo pian piano, società dopo società. Ci sono dei momenti in cui qualche tipo di demone porta alla riscossa e improvvisamente succede che leggono un giovane di sinistra in America del Sud e tu dici: che cazzo è successo? Come è possibile che sia accaduta questa cosa? Succede. Però sono momenti poco strutturati, poco continui, poco coerenti. Quello che è coerente è questo costante richiudersi all'interno del circuito della decisione altrui. Perché lui lo sa. Perché? Cioè, chi è questo che lo sa? Di quelli che noi vediamo. Siamo riusciti ad esprimere a livello mondiale una classe dirigente che è terrificante. Perché dovrebbero saperne di più? De che? Domande, così. Ad ogni modo, tornando invece alla questione di Durkheim, che appunto è uno di quelli che pensava di poter dire agli altri, perché lui, o sapeva lui che era meglio, il problema dell'anomia è un problema interessante, perché visto che l'uomo è talmente, necessita talmente di indirizzo che tu gli devi scrivere tutte le regoline perché sennò non sa che fare, una situazione in cui ste regole non ci sono è una situazione che normalmente l'uomo probabilmente non è in grado di affrontare. Tanto che nella sua famosa trattazione del suicidio, Durkheim contempla perfino il suicidio anomico, ovvero sia il fatto che in una situazione di mancanza di norme qualcuno potrebbe suicidarsi, non sapendo proprio che fare, non sapendo dove sbattere la testa. Diciamo che è un tema abbastanza interessante da un punto di vista teorico di sociologia, perché di fatto noi non ci troviamo mai in una situazione di mancanza di norme. Noi ci possiamo trovare in una situazione di mancanza di certe norme, tipo le norme formali. Non so, ci fosse un qualche motivo per cui crolla lo Stato, effettivamente non avremmo più leggi, non avremmo più regolamenti, non avremmo più tutta una serie di cose, ma saremmo senza norme? O ritorneremo a delle norme di parentela, affinità, clan, tribù, eccetera, eccetera. Esattamente quello che è successo in Iraq quando gli Stati Uniti, dopo l'11 settembre, hanno fatto la guerra, no? Lo Stato iracheno è scomparso, però quelli che stavano lì hanno continuato a vivere ritirando fuori quelli che erano i vecchi modelli. Quindi noi di fatto senza norme non ci stiamo mai. Però la figura di Anomia era una figura interessante dell'Anomia, e quindi uno dei successori di Durkheim, un tale Robert Merton, gran pensatore, la riprende con un altro tipo di impostazione. Anche Merton ritiene che la gran parte di noi non voglia prendersi rogne, perché voglio dire, se sei un attimo oggettivo non puoi che verificarla sta cosa, non c'è tutta sta corsa ad affermare le proprie posizioni, a cercare di convincere gli altri, mi pare. Allora lui dice: guardate che in una società che funziona esistono, per quanto riguarda la gestione dell'azione individuale, dei destini della gente, due strutture rilevanti. La struttura dei fini, che è quella che ha a che fare col modello di successo, ovvero sia è quella che ti dice come dovresti diventare per essere ben visto nel gruppo, e la struttura dei mezzi, perché Merton non è stupido. Quindi dice: non basta che tu mi dica devi diventare così, ma devi pure dire come, perché altrimenti, no, è un cavolo, è tutt'uno, non funziona. Però, siccome appunto Merton tutto è tranne che stupido, ti dice pure: guardate che purtroppo in certi casi queste strutture sono divergenti, ovvero sia c'è un modello di successo, ma non ci sono i modi per verificarlo. E chiama questa situazione anomia, torna la questione. Quindi noi, riprendendo quello che abbiamo detto finora, siamo in una situazione di anomia. Perché? Perché c'è il modello di successo, ma non ci sono modi condivisi per poterlo rispettare. Non c'è una strategia che ti permetta di dire: oh, potrei diventare ricco, bello e famoso. Perché non c'è. Semplicemente, come abbiamo detto, o te capita, e quindi tu vivi in qualche misura di... com'è che si dice? Vivi di riflesso. cioè ti appropri del modello di successo per il quale non ha fatto assolutamente nulla perché ti è capitato e ci stai male comunque perché poi ti suicidi. Insomma, sapete bene che è un modello di successo che non funziona per molti versi, perché gran parte di quelli che lo dovrebbero esserne soddisfatti poi si ammazzano, sono tossicodipendenti, sono alcolizzati, insomma di fatto non è proprio sta cosa auspicabile, però vabbè, prendiamola un po' come viene. Facciamo un esempio di un modello di successo che funziona e torniamo a Roma. A Roma c'era il famoso Cursus Honorum, qualcuno si ricorderà di che si tratta? Ok, era una carriera politica per la quale se facevi certe cose diventavi console. Quindi, voi dite, nessuno diceva che era facile. Che qui c'è, poi uno rischia di fraintendere, cioè, beh, ma allora deve essere una carriera... No, però, di fatto, se tu ti volevi giocare le tue carte e riuscivi a farlo, diventavi console. Fine. Quello è un caso di non anomia, nel senso che lì c'era un fine, diventare console, e c'era il modo per farlo, dopodiché te lo dovevi inventare te, come non era proprio, come dire, particolarmente semplice, però lo potevi fare, tant'è che Giulio Cesare, nonostante tutta una serie di ostacoli che sarebbero stati insormontabili, non so se sapete, ma Giulio Cesare nasce nei postriboli fondamentalmente, era una famiglia non ghiellata al tempo di più, una gens fantastica che però era in disgrazia totale, tant'è che nasce una suburra, cresce una suburra, un disastro proprio, eppure nonostante questo riesce a, perché era geniale per molti versi, a ottemperare a tutte le richieste e poi diventa Giulio Cesare, vabbè, poi l'ammazzano, eccetera. Però quello è il casus, ovvero tu non devi necessariamente poterci riuscire, però devi avere la potenzialità di farlo. Allora, se noi avessimo un qualcosa del genere, probabilmente le cose tornerebbero molto più comodamente. Perché? Perché se non hai questo modo, puoi anche riuscirci, ma non c'è consenso sui modi in cui ci sei riuscito. E di conseguenza la gran parte della convenienza nel realizzare il modello di successo si perde. Perché a te interessa che gli altri siano d'accordo con te nel dire che hai successo. Non ti interessa che gli altri te parlino alle spalle, ti vino per il culo, ti sfottano, insinuino che ti sei venduto l'anima, le mutande, il culo, eccetera, 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 pur di. Perché non è quello il senso. Il modello di successo dovrebbe essere in qualche modo un sigillo di una vita di successo, vera. Invece se tu non hai i modi arrivo, i modi per poterlo fare, te t'arrangi, ci riesci pure, ma avrai sempre tutta una serie di detrattori che ti faranno i dossier, ti faranno le calugne, ti manderanno gli agenti di finanza, eccetera, eccetera, eccetera. Perché quello che conta è la condivisione. Conta il fatto che tutti si sia d'accordo nel fatto che lui ha fatto quello che doveva per essere di successo. Ma ci deve essere questo che devi fare, perché se non c'è, è chiaro che sei fottuto, perché lui può pure essere stato fortunatissimo, aver messo su una startup meravigliosa che gli ha portato i soldi, era non male quando era, l'ha fatto rapidamente, eccolo là, però continua a essere appunto, o qualcuno dice, ho capito, ma c'è nato, o qualcuno dice sì, ma non c'era la famiglia, sai, tutte quelle cose che sminuiscono il peso simbolico, il peso di autorità, di autorevolezza, il peso di prestigio che dovrebbe venire appunto dall'essere parte di un modello di successo. Dimmi.
No, dopo tutto questo, no? Un modello di successo giusto quale potrebbe essere ad oggi?
Ma un modello di successo giusto potrebbe essere quello di un professionista tranquillamente affermato nel suo campo con una ricchezza normale, voglio dire, no? Quello che è stato per un lungo lasso di tempo. Il famoso borghese nell'Ottocento non era necessariamente il capitano d'industria con milioni, dico, era uno che stava bene, aveva una disponibilità, eccetera. Oppure
cioè,
potrebbe...
Però non è un sinonimo di star bene sia mentalmente che fisicamente.
Dovrebbe esserlo, però nei fatti poi non lo è, diciamo. Io auspicherei che lo diventasse. È chiaro che nel momento in cui rivisito il modello di successo io preferisco senz'altro uno equilibrato, sano, capace di empatia e di trasporto verso gli altri, capace di vivere bene la sua vita, che non uno essere rovinato tutta la vita al lavoro per fare miliardi, perché francamente non mi interessa, però capisci, è il problema. Bisogna essere d'accordo. È quello il punto, dovremmo riuscire a prendere atto come cultura del fatto che questo modello non è soddisfacente e interrogarci e chiederci quale sarebbe un buon modello di vita, come dovremmo vivere, che più o meno è quello che ci stiamo chiedendo quando ci chiediamo che vuol dire essere umani, uguale, perché è quello il punto. Dimmi.
Anche perché in teoria quando l'essere umano svolge un'attività lavorativa che lo fa star bene, lo diverte, lo realizza sia specificamente come individuo che personalmente,
dovrebbe star bene,
dovrebbe aver realizzato tutto
teoricamente. C'è sempre il problema della ipervalutazione del lavoro, oggettivamente, perché questo, però diciamo che quel tipo di lavoro è senz'altro il miglior lavoro che mi può venire in mente. Ci siamo fin qui, ragazzi? Ok, allora diciamo che facciamo il primo break della giornata. Gli ottimisti antropologici, perché questo era il pessimismo, abbiamo detto. Allora Merton ci dice che una situazione di non coerenza tra la struttura dei fini e la struttura dei mezzi origina una situazione anomica. Ci fa tutta una casistica che non vi interessa, però di fatto quello che abbiamo detto è questo, ovvero sia, non, se c'è questa condizione, anche riuscire a realizzare il modello di successo non è pienamente soddisfacente, perché per un verso o per l'altro parte di quello che dovrebbe fare non la fa. E quindi, però, poniamoci anche il problema dell'ottimista antropologico, ovvero sia di colui che pensa che l'essere umano sia una risorsa e non un problema. Queste cose, questi due atteggiamenti, sono alla base di due grandi scuole di sociologia, che sono la teoria della struttura e la teoria dell'azione. La struttura, come abbiamo detto, è questa che in qualche modo tende a contenere, a ordinare, a orientare in modo piuttosto concreto l'azione dei singoli, mentre la teoria dell'azione, l'azione cos'è? L'azione è un gesto, come abbiamo visto con Weber, è un'azione che mira a creare senso, è un comportamento di scelta e di presa di responsabilità, è un comportamento di creazione, vogliamo mettercelo, perché no? Tutto sommato quindi è qualcosa che potrebbe essere interessante e utile valorizzare, no? Per quanto dicevamo del discorso del realizzare se stessi, del cambiare il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che di questo dovremmo aver parlato in una delle prime lezioni con la teoria del caos, se vi ricordate. Però lo riprendiamo perché potrebbe non essere una cattiva idea. Qual è uno dei tanti alibi per i quali non si sceglie l'azione, per i quali si continua a preferire la struttura? È quello per il quale all'azione del singolo non cambia nulla, no? L'azione del singolo è poca cosa, per cui tanto vale non agire. Se vi ricordate, abbiamo detto, mi pare perlomeno, abbiamo parlato della teoria del caos con voi? Abbiamo detto che se accettiamo la teoria del caos, ovvero sia l'idea che piccole variazioni possono avere conseguenze totalmente non proporzionali all'azione stessa, l'azione potrebbe fare la differenza. Abbiamo fatto una serie di esempi, se vi ricordate, credo Greta Thunberg, abbiamo parlato di Gandhi, abbiamo parlato di tutta una serie di personaggi che semplicemente perché hanno fatto qualcosa, perché ripeto, quando Gandhi ha cominciato la marcia per il sale, era uno da solo che camminava, non è che ci fossero le troupe, non c'era la gente, non c'era niente, c'era solo lui che aveva ritenuto che qua cosa andava fatta, stop. Eppure è diventato qualcosa che, su cui si è costruito un intero modo di vedere il mondo. Perciò, ripeto, agire può avere, anche qui, non necessariamente, ma può avere delle conseguenze ben più incisive e importanti di quello che noi immaginiamo. Però, come vi dicevo, il problema dell'azione, il problema dell'ottimismo antropologico è un problema di responsabilità. Cioè, nel momento in cui noi accettiamo il fatto che agiamo, noi ci mettiamo in una situazione di non prevedibilità dei risultati. C'è un autore che ho menzionato spesso, che è Edgar Morin, che quando parla di azione parla di rischio e di scommessa, perché noi non abbiamo la capacità di prevedere tutto quello che può nascere dalle nostre azioni, no? Però dobbiamo farcene carico. È esattamente quello il problema, il motivo per il quale agire è impegnativo, è che tu comunque stai intervenendo in un processo che è costantemente in divenire, e grazie al tuo intervento potrebbero accadere cose. Il problema è che non sai quali. T'aspetti, speri che alcune siano quelle che immagini, ma potrebbero anche capitarne altre. Quindi la presa d'azione, il fatto che tu agisca, il fatto che tu tenti di cambiare il mondo, implica una tua presa di responsabilità. Devi essere disposto a farti carico anche di quelli che non erano previsti come esiti. gli effetti perversi, gli effetti inintenzionali, gli effetti collaterali, ce ne sono un sacco di modi per chiamarlo. Quindi diciamo che va preso il tutto con una certa attenzione e una certa cura, mettiamola così. Allora, chiuso questo intervento sull'anomia e tutte le varie questioni, torniamo al nostro slideshow qui. E quindi vedete che attraverso quella serie di slittamenti semantici che abbiamo visto prima, da fisiologico a normale a sano, eccetera, 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 ci troviamo ad avere una serie di termini che non sarebbero necessariamente correlati gli uni agli altri, ma lo sono poi diventati. Quindi noi ci troviamo a pensare che quando sei in salute, quando stai bene, sei tendenzialmente anche al massimo della tua efficienza e della tua capacità di performance. La forma fisica, dall'altra parte, come abbiamo detto, ha una serie di connotazioni, perché noi comunque il corpo sappiamo che comunica, anche se non vogliamo, anche se non ce ne rendiamo conto, ma c'è sempre continuamente una comunicazione corporea. E quello che noi vogliamo che controlli, naturalmente, è l'insieme dei valori del tempo in cui viviamo. Quindi dobbiamo dare un'idea di controllo, dobbiamo dare un'idea di efficienza, dobbiamo dare un'idea di performance e adeguarci anche a dei canoni estetici. Ora, perché il corpo sportivo viene a far parte di questo set di questioni? Perché non un corpo erotico? Perché non un corpo proporzionato, non so, un po' un corpo galileiano, se vogliamo, leonardesco, con la famosa questione dell'uomo nel cerchio e via discorrendo? Perché questo particolare modello di successo nasce in un particolare momento storico. Torniamo alla fine del Settecento. Torniamo alla nascita degli Stati-Nazione, torniamo all'inizio della sociologia, torniamo a tutte quelle cose di cui abbiamo parlato, perché in quel momento è il momento anche nel quale il modo di rappresentare il corpo comincia a prendere forma nella nostra cultura, per poi sboccare in questo discorso. Quali sono i canoni ai quali si rifà questo modello di successo corporeo, questo modello di corpo sportivo? Allora, il primo è il canone dell'architettura classica. Perché il canone dell'architettura classica? Perché credo di avervi raccontato che alla nascita degli Stati-Nazione si crea un problema di legittimità e di discendenza. Ovvero sia, la gran parte degli stati che stanno nascendo mira a consolidare la propria statura internazionale, il prestigio di cui gode, riferendosi a dei precedenti illustri. Siccome quelli che cominciano tutta sta sciarada sono gli inglesi si trovano a poter scegliere nelle varie culture che li hanno preceduti, e ovviamente cosa scelgono? La Grecia antica. Scelgono la Grecia antica perché è una delle culture più importanti, è quella che ha dato i natali alla filosofia, è quella alla quale si può far risalire tutta la logica, la parte anche per molti versi cartesiana che abbiamo visto. Quindi di fatto loro ambiscono a porsi come nuovo Stato-Nazione, come gli eredi della Grecia. E come fanno a porsi come gli eredi della Grecia? Inventano l'archeologia. Prima non c'era l'archeologia, può sembrare strano, però l'archeologia è uno dei tanti portati dei cambiamenti di fine Settecento. E guarda caso, dove vanno a scavare gli inglesi? In Grecia. Sono quelli che scoprono Troia, quelli che riscoprono Atene, che nel frattempo non c'era. Atene era stata abbandonata, era una specie di collina nel nulla e via discorrendo. E non solo la scoprono, ma se la portano a casa. Non so se avete sentito che ci sono una serie di questioni in piedi attualmente per cui i greci li vorrebbero il Partenone. Perché dov'è il Partenone? Al British Museum, insieme a dei tempietti interi, a un sacco di statue, la nica di Samotracia, no, tutte queste cose che sarebbero parte della nazione, dello spirito nazionale greco, stanno in Inghilterra. Come mai? Perché i greci, perché gli inglesi volevano convincerci del fatto che loro erano gli eredi dei greci. Quindi si sono smontati tutto e se lo sono portato a casa, perfettamente in tono con tutta una serie di comportamenti del tempo che troviamo oggi censurabili, però non tanto censurabili da restituire il mal tolto, come si dice, però censurabili. Vabbè. Come la ragione per cui la Monna Lisa sta a Parigi, sono cose che si potrebbero in qualche modo rivedere, visto che si tratta di furti durante la guerra, sottrazioni illecite, insomma ce ne sono parecchie le questioni, però vabbè, facciamo così. Allora, gli inglesi cominciano a sostenere di essere i figli della Grecia, e di conseguenza, mentre che fanno questi scavi e consolidano questa pretesa, scoprono tutta la statuaria classica, tutti quelli che sono i grandissimi scultori greci, Fidia, no? Tutti questi gruppi, e quindi vengono a mettere in atto, a scegliere un canone di bellezza che si può definire apollineo per certi versi, ovvero sia la statuaria greca di quel tempo è una statuaria perfetta in proporzioni, però è molto fredda. Non so se l'avete mai visti i grandi gruppi scultorei greci classici, sono belli però sono freddi, sono perfettamente proporzionati, perché Apollo è un dio, perlomeno nella normale comprensione di Apollo, è il dio dell'equilibrio, il dio dell'ordine, tanto per cambiare e via discorrendo. Quindi noi scegliamo di fatto una componente estetica ma non erotica, che capita anche bene, perché poi ci sono le varie, dice, il tempo in cui il comportamento erotico viene sempre più sanzionato. Non so se sapete, ai tempi della regina Vittoria si mettevano le gonne ai tavolini per non far vedere gambe, perché se tu vedi la gamba del tavolo poi pensavi alla gamba di una donna e ti sbroccavi, perché stavano male, poveracci, stavano molto male. E quindi questo, diciamo, questa parte convenzionale, questa parte di repressione del corporeo e dell'emozionale si dà in questa parte della componente estetica ed iconica apollinea. Però nello stesso tempo stanno accadendo altre cose, stiamo cominciando, perlomeno stiamo consolidando anche l'impero, stiamo consolidando le colonie, stiamo incontrando altre popolazioni, e queste popolazioni hanno altri corpi e altri comportamenti. Non so se sapete di Paul Gauguin, di Vincent van Gogh e tutta la compagnia cantante, gli impressionisti di metà Ottocento. Gauguin va a dipingere a Tahiti, va. Perché? Perché la prima volta che scende dalla nave si trova davanti tutte queste belle donne vestite di fiori, nient'altro, seminude, capirai, per uno che è arrivato dall'Europa, botta di vita assoluta, sbroccano completamente, si trasferiscono in tantissimi lì e prendono l'altra componente del corpo che era stata rimossa grazie invece alla statuaria greca, che è quella del corpo selvaggio. Corpo selvaggio è un corpo tornito, è un corpo erotico, è un corpo stimolante, è un corpo che desideri e che desidera, e quindi l'incontro con le altre culture dove questo divieto erotico, divieto sessuale non c'era, è qualcosa che libera tutta quella componente, perché altrimenti veramente saremmo stati non malati di mente ma di più, e ci permette di integrare. Allora, se tu sommi un corpo selvaggio al corpo apollineo della statuaria greca, cosa ottieni? Ottieni il corpo sportivo. Il corpo sportivo che ha delle linee di energia, delle linee che sono, come dire, non perfettamente pure da un punto di vista di estetica e di proporzione, però è anche un corpo che trasmette desiderio, che è un corpo che trasmette energia, è un corpo che trasmette efficienza, e guarda caso riporta in sé anche tutti quegli altri ideali della modernità di cui abbiamo parlato, giusto appunto, l'efficienza, la performance, tutte queste cose. Il corpo sportivo è il corpo per eccellenza che supera i limiti, no? Lo sport è diventato di fatto un costante superamento di limiti, una costante infrazione di record, un costante stabilirne di nuovi, andare al di là di quelli che sono i limiti corporei. Quindi, come vedete, la narrazione dello sport, la narrazione della performance sono quasi la stessa cosa. Che poi questa performance possa essere presa e trasferita nella performance lavorativa, nella performance dell'efficienza di guadagno, nella massimizzazione dei profitti, è un altro discorso. Però la performance è decisamente uno dei punti cardine del modo attraverso il quale noi descriviamo e organizziamo il mondo, e il corpo sportivo è perfettamente parte di questo discorso, tanto che lo sport ne risente. Lo sport ne risente perché? Perché, come abbiamo detto, se tu ragioni in termini di macchina, se tu ragioni in termini di risultato, non sei molto interessato al modo in cui ottieni il risultato, ma sei interessato al risultato. E come lo ottieni il risultato? Lo ottieni attraverso delle sostanze che non sono lecite, no? Tanto per parlare di doping, perché no? A un certo punto, come tu puoi intervenire sul motore della macchina di Fast and Furious mettendoci un certo tipo di carburante invece che un altro? Tu, quando stai facendo un certo tipo di attività, prendi delle sostanze che ti permettono di sintetizzare più rapidamente l'ossigeno, insomma, inutile che ve lo stia a raccontare, lo sapete. E quindi, come vedete, pian piano l'accento passa da quella che era la logica sportiva iniziale, quella del famoso, che poi insomma se ne potrebbe discutere, ma ad ogni modo, dello spirito olimpico nascente alla fine dell'Ottocento, passa alla logica dell'ottenimento a tutti i costi del risultato. Mentre lo sport è uno dei modi attraverso i quali tu puoi valorizzare il percorso, perché ottieni un risultato se ti sottoponi a un certo tipo di allenamento, se rispetti un certo tipo di disciplina, se interiorizzi una serie di informazioni nel tuo corpo a livello, come abbiamo detto, del gesto artigianale e via discorrendo. Tutto questo però implica tempo, implica sacrificio, implica tutta una serie di cose che nella nostra cultura sono sempre meno valorizzate. Noi siamo la cultura dello user friendly, noi vogliamo poter imparare a fare qualunque cosa subito, no? A prescindere dal fatto se siamo in grado o meno, quindi abbiamo tutta una serie di strutture, software che ci aiutano a diventare bravi, insomma siamo viziati in un modo osceno per certi versi, e nel momento in cui io disconosco l'importanza del viaggio, non posso far altro che valorizzare soltanto il risultato, e ottenere il risultato diventa un gioco di furbizia più che altro, più che una questione di allenamento, più che una questione di capacità. No, diventa essere quello che riesce a trovare un modo per assumere delle sostanze senza venir pizzicato, diventa il modo in cui riesco ad aggirare certi tipi di controlli diversi per far sì che io mi trovi in qualche posto dove non dovrei essere e batta qualche record, diventa una sciarada che non ha niente a che fare con lo sport, ma ha a che fare col problema del risultato. Infatti, da questo punto di vista, dobbiamo tenere presente che l'accento sul risultato è terrificante da un punto di vista di propria soddisfazione nell'ottenerlo. No, perché potrai anche ottenere un risultato, ma qual è il tuo merito nell'averlo ottenuto? Ti sei allenato, sei diventato bravo, sei arrivato a dei livelli di tale competenza o hai preso una pasticca? Non è proprio la stessa cosa. Da un punto di vista di soddisfazione interiore, da un punto di vista di autostima, barare è barare, poi magari non ti beccano, no? Però questo a te cambia la vita, cioè tu sei sempre quello che ha barato e tu lo sai, non è che puoi raccontarti storie. Poi a un certo punto, per qualche motivo, probabilmente fai in modo che te scoprano, perché non ne puoi più deportare questa croce dietro. Ci è successo più di una volta, insomma, credo che vi ricordiate tutta una serie di casi specifici in cui questa cosa è accaduta. Però il problema, come vedete, è anche un problema che si ripercuote su altri comportamenti, perché nel momento in cui il problema è il risultato e non il modo in cui lo ottieni, anche la famosa azione artigianale di cui parlavamo prima viene ulteriormente svalutata. Perché se io devo produrre, produco molto più rapidamente schiacciando i tasti della macchina, come abbiamo detto la prima volta che abbiamo discusso di questo argomento. Quindi noi ci siamo costruiti un mondo che è a misura di questi comportamenti, e ce lo siamo costruito facendo questi passaggi, tra le altre cose. Quindi è anche un qualcosa che viene da un misconoscimento dell'importanza dell'esperienza, della competenza individuale, della capacità. No, noi abbiamo venduto tutto questo per ottenere il risultato, ma ottenere un risultato e basta, a prescindere da come lo ottieni, ragazzi, serve a poco. C'è tutta quella famosa, c'è una bellissima poesia di Costantino Scavafis che si chiama Itaca. No? Ed è tutta una poesia che ti descrive questo viaggio per Itaca, e poi dice: guarda che Itaca non è un problema, è il viaggio che conta. Lo dicono tutti in televisione, ormai sono anni che è diventato una delle frasi motivazionali di base. Però pensateci, perché viene da un tempo in cui effettivamente aveva un altro spessore. Non è importante dove arrivi, ma come ce vai. Quello è il punto. Anche perché se uno dovesse ragionare esclusivamente in termini di risultati ottenuti, sarebbe un po' complicato, sarebbe per la gran parte di noi, tutti questi grandi risultati non è che ci sono, cioè per uno che è in grado di alzare la statuetta dell'Oscar o la Coppa dei Campioni, ci sono centinaia di migliaia di persone che possono al limite alzare una coppetta qualunque, oppure no, una coppa gelato, queste cose qui, ma che non vedranno mai quantitativamente riconosciute queste attività, e di conseguenza sono attività che valgono meno. Oppure anche qui dobbiamo passare sul versante della qualità, perché non è tanto un problema di arrivare da qualche parte, il problema è lo stile del viaggio che fai per andarci. Ecco perché Itaca è così importante, non serve arrivare, perché tu non arriverai mai da nessuna parte. Tra l'altro questo è molto comodo perché ti impedisce di sentirti mai realizzato, tu non sei mai solo quello che hai fatto fino ad allora. Tu sarai sempre altro, finché non muori. Quando sei morto, le chiacchiere si chiudono. Tant'è che si parla del carattere dell'uomo esclusivamente dato e finito nel momento in cui lui ormai è morto. Tu fai un consuntivo e quello che ha fatto fino ad allora è quello. Ma finché tu non muori, sei sempre il titolare di altre possibilità. E questo ti permette di vivere bene per sempre. Perché voi pensate alla logica invece quest'altra logica del nostro modello di successo, per il quale devi apparire, devi avere il tuo stramaledetto quarto d'ora di notorietà, come dice Andy Warhol, come dicevano, non se nega a nessuno un quarto d'ora. E quindi prendiamo, che ne so, il vincitore del Grande Fratello 12, boh, ci sarà stato, suppongo di sì. Chi è il vincitore del Grande Fratello 12? Qualcuno lo sa? Allora lui aveva questo sogno, o lei, non ho idea perché non ho mai visto il Grande Fratello in vita mia, per cui adesso l'ha realizzato. E poi che fa? Domani che fa? No, tenetelo presente, perché avere un sogno che realizzi è un problema, perché poi l'ha realizzato, ce l'hai dietro. Poi che fai? Domani che sogno avrai? Questo è uno dei punti anche della saggezza di vita, no? Tu devi sceglierti degli obiettivi che siano talmente lontani come Itaca, talmente remoti, talmente difficili da ottenere, che non li raggiungerà mai, ma tanto è meglio così, perché quello che conta è che ti daranno il viaggio. Questo dice Cavafis. Non pensare ad Itaca come all'isola dove arrivi, Itaca ti ha regalato il viaggio. Quello è il punto. Allora, se tu ti scegli una destinazione talmente lontana da essere virtualmente impossibile raggiungerla, tu avrai sempre il viaggio. Però vi rendete conto di che differenza rispetto al fatto che devi ottenere risultati quantificabili, fare dei record ogni momento, eccetera, 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 o impari a camminare. Uno dei motivi per cui io trovo che camminare sia fondamentale è anche questo, perché ti permette il viaggio. Camminare ti permette di andare ovunque. Col tuo tempo, col tuo ritmo, con i tuoi limiti, i tuoi desideri, eccetera, eccetera, eccetera. Camminare, viaggiare in quest'ottica, in questo tipo di conformazione, è l'attività umana. Non è casuale che noi abbiamo Itaca, abbiamo l'Iliade, abbiamo l'Odissea, ancora oggi, dopo 4.000 anni, e continuano ad essere costantemente fonte di ispirazione, perché di fatto sono la storia della vita dell'uomo. La nostra vita è un viaggio. Pensare che non lo sia, pensare che possa completarsi, finire a 25 anni perché sono diventato famoso e mi hanno visto in quattro sul Grande Fratello, o Temptation Island, o dovunque, è ridicolo, perché tu generi gente disperata. Perché a che altro può ambire quello dopo aver fatto il Grande Fratello 12? All'isola dei famosi 4? E via discorrendo così? Cioè, non so se vi rendete conto, però tutti questi famosi reality e tutte queste cose vivono su questo, vivono su questa promessa. Uno su questa idea di mito del modello di successo per il quale sei quello che viene fotografato, che viene riconosciuto, che viene eccetera eccetera, e fino a un certo punto funzionava pure. Quando è che ci siamo accorti che non funzionava più? Nel momento in cui io capitavo nelle discoteche, che non ci passavo davanti più che altro, che non sono mai stato particolarmente un tipo di discoteca, ma vedevo che c'erano questi ospiti che non ho mai visto in vita mia, e sotto c'era scritto vincitore del Grande Fratello 7, perché me lo devi dire chi è questo? Io non lo so. So se è chiaro, cioè fino alle prime edizioni il vincitore del Grande Fratello aveva tutto acclamato a livello nazionale. Poi piano piano, chi è il vincitore del Grande? C'è il Grande Fratello oggi? Boh, può darsi che ci sia ancora, ma figuratevi quanto è rilevante che io sappia chi l'ha vinto o se c'è dentro qualcuno, via discorrendo, non me ne frega un accidente. Quindi anche quella strategia, che era una strategia di, no, di in qualche misura di supporto di questo tipo di discorso, per cui diventavi ricco, bello e famoso davanti a tutti con le telecamere eccetera eccetera, anche lì fa acqua, perché poteva andare bene una, due, tre volte le prime edizioni delle prime cose, ma dopo quando cominciano a essere 12, 15, 18, che palle, ma chi si ricorda questi? Chi sono? I VIP? Vai a cercare i VIP, non ne conosco uno io di VIP, vabbè che non sono un buon giudice da questo punto di vista, ma può essere che non ho idea mai di nessuno di questi, quanto possono essere celebri se non l'ho mai visto in vita mia? Quindi diventa una situazione abbastanza complicata. Per cui vedete che ci sono una serie di ripercussioni di tutto questo ragionamento del modello di successo e del corpo sportivo che sono molto interessanti, perché le viviamo costantemente. Ma c'è qualcos'altro anche. C'è qualcos'altro, perché nel momento in cui il corpo diventa un biglietto da visita, diventa un ingrediente fondante della tua rappresentazione sociale e quindi anche uno strumento attraverso il quale ottenere uno status e migliorare la tua posizione, il corpo diventa qualcosa di manipolabile, diventa qualcosa di violabile, qualcosa di disponibile, mentre prima non lo era. Per un lungo periodo la parte, diciamo, di apparenza della tua immagine era delegata all'abito, no? Cambiavi abito, cambiavi accessori, tutto quello che ti pare, ma il corpo rimaneva intatto. Questo ovviamente non poteva continuare nel momento in cui il corpo diventa sempre più parte della tua comunicazione di te. Nel momento in cui il corpo diventa sempre più componente inaggirabile del tuo modo di essere, il corpo comincia ad assumere delle capacità di significato che vanno ben oltre l'abito, no? E quindi ci sono tutte queste pratiche che immagino avrete sentito nominare, suppongo, perlomeno ne parliamo al volo oggi, ma insomma la più banale, come dicevamo, è quella della chimica, quindi farmaci e droghe. Il controllo del corpo viene realizzato e la forma del corpo viene ottenuta attraverso una serie di agenti chimici, che possano essere quelli che ti permettono di moltiplicare la massa muscolare, che siano quelli che ti permettono di ottenere una serie di altre questioni, che siano quelli che ti permettono di divertirti, perché se voi ragionate su questo discorso vi renderete pure conto dei famosi parti nei quali si pescano pasticche di medicina a casaccio da un'insalatiera, lo sapete che funziona così? I drug party li fanno in America, li stanno cominciando a fare anche qui. Tu prendi una specie di bidone grosso così, ci butti dentro tutte le pasticche che trovi a casa, gli americani ne hanno tante, le pasticche per la qualunque, e poi prendi manciate di pasticche e le butti giù e vedi che succede. Poi ti portano normalmente dei corsi in ospedale, non si sa se è ancora vivo o meno, però ad ogni modo, perché? Perché il farmaco diventa un ingrediente, come dire, quotidiano della tua vita, non ti spaventa neanche più, non è un'eccezione, diventa un canone. E quindi diventa anche parte del tuo divertimento, perché è chiaro che c'è il tipo di farmaco che ti permette la famosa performance stratosferica a letto, c'è il tipo di farmaco che poi ti permette di dormire dopo che hai preso quello della performance stratosferica a letto, se no stai lì così e sembri, no, come si chiama, la famosa idracocainomane, e dopodiché c'è il farmaco che ti gestisce l'umore, il farmaco che ti fa stare tranquillo, quello che ti tira sulla chiacchiera, insomma tu sei... Siccome sei limitato nel tuo controllo esclusivamente al tuo corpo, perché fuori dal tuo corpo non controlli più niente, tendi a controllare il tuo corpo attraverso tutti gli strumenti disponibili, che nella gran parte dei casi sono appunto droghe e pasticche assortite che ti permettono di modulare, no, tutta la questione. Allora sì, ho fatto questa cosa, mi sono sbattuto, mo devo fare il chill out, per cui prendo quell'altra che mi fa passare, eccetera, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto fegato, stomaco, li butti, però poi quello è un problema secondario. Queste altre cose invece sono tutte una serie di prassi di modifica del derma, della pelle, di scrittura sul corpo, vogliamo dire, per molti versi, no? Che vanno dai metodi di allargamento, non so se avete visto quelli che hanno dei cerchi sempre più grandi nei lobby e te trovi con, sì, oppure sulla lingua, eccetera, eccetera, oppure il fatto che tagli certe parti e quindi costruisci una serie di cicatrici che possono poi venire costruite ad hoc a loro volta o possono essere create con tecniche ad hoc che sono le scarificazioni. Hai il body piercing, per il quale, come dire, traversi il tuo corpo con una serie di oggetti sempre più ingombranti, siamo arrivati a dei bulloni da cantiere ultimamente, anche quando proprio non hai nient'altro da fare, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché, come abbiamo detto molte volte, se tu vuoi, hai scelto la strada dell'unicità attraverso l'esterno, questo esterno deve diventare unico. Quale modo migliore perché l'esterno sia unico che modificare il tuo corpo? Non so se avete visto dei grandi attori o grandi artisti, io ho qualche difficoltà nel chiamarli artisti, però facciamo così. Ci sono dei performer o delle performer come Orlan che fanno dell'intervento sul proprio corpo una performance artistica. Quindi si fanno operare in diretta, tu vedi tutto quello che accade, l'aprono, la chiudono, eccetera, eccetera. Si fanno inserire delle protesi specifiche che sembrano delle corna, che sembrano anche altre cose, eccetera. Quindi sono una serie di strategie di modifica del corpo estremamente invasive ed estremamente anche impegnative, perché non è che è semplicemente una cosa estetica che vedi nel video. Quella si fa operare sul serio. Il che ovviamente cosa, dove porta? E come lo possiamo interpretare per certi versi? Lo possiamo interpretare come uno degli esiti più drammatici del regime diurno. Perché di fatto cos'è che tu fai nel momento in cui permetti a una telecamera di riprendere le tue viscere? Porti alla luce il te stesso profondo. No? È la richiesta diurna, è la richiesta della trasparenza, è la richiesta della visibilità. La trasparenza diventa l'ultimo fine, diventa l'esposizione di ciò che non si è mai visto, perché certe parti del nostro corpo sarebbe meglio che restassero, come dire, lì dove stanno, tutto sommato. No, invece no, il momento in cui tu vuoi effettivamente essere perfettamente diurno, dovresti essere o trasparente, in modo che io possa guardarti attraverso. E questo ovviamente è il discorso che facciamo anche con tutte le macchine diagnostiche. Le macchine diagnostiche che ci permettono di vedere il nostro corpo in funzione, le scariche cerebrali, l'andamento delle lastre, le TAC, tutte queste cose che stiamo mettendo insieme. Le stiamo mettendo insieme perché sono effettivamente curative o perché, ed è la famosa derivazione, ritengo che siano curative ma mi permettono di vedermi dentro. Come sapete, dal mio punto di vista è un et, uno e l'altro. Però non è detto che ci sarei arrivato se non avessi avuto questa incredibile esigenza di svelare, di rivelare, di portare alla luce, di mettere sotto il sole, no? Quindi anche lì sono tutta una serie di strategie che hanno portato una quota di successo, una quota di capacità di cura in più, che probabilmente in un altro clima immaginale non avremmo sviluppato, perché noi con questo clima mentale, con questo clima immaginale, abbiamo di fatto privilegiato la vista. Cioè, non c'è un ordine dato nella questione del... No, questa non ci interessa. Questa non ci interessa più. Non c'è un ordine dato nella gerarchia dei sensi. Prescindere dal fatto che, come abbiamo detto la volta scorsa, non abbiamo un senso, ce lo siamo perso, che la propriocezione sta lì ma non lo pratichiamo più, ma degli altri cinque qual è quello più importante? Dal nostro punto di vista la vista, ma guarda caso la vista è anche dei cinque sensi il più diurno di tutti. Perché? Perché la vista implica distanza. Perché la vista implica separazione. Perché la vista rinvia a tutta una serie di figure mitologiche e una serie di questioni che abbiamo affrontato nel frattempo. Qual era? Aspettate un attimo che lo troviamo. Allora, dicevamo, la vista perché è il senso diurno per eccellenza? Perché non implica contatto, perché viceversa implica distanza, perché noi l'abbiamo sempre associata ad una forma di controllo e di sapere. Questa cosa è il panopticon, qualcuno sa cos'è il panopticon? Questo è quello che ha dato l'idea a Orwell per fare 1984 Il Grande Fratello. È un carcere nel quale i prigionieri sono costantemente osservati o sono costantemente potenzialmente osservati, quindi non sanno mai quando vengono osservati e quindi di fatto si comportano come se li osservassero sempre. E osservare il prigioniero è evidentemente uguale a controllarlo, no? Tant'è che voi ripensate alla questione, la famosa questione, quella un po' banale di un certo tipo di interpretazione della religione cattolica: c'è sempre Dio che ti vede quando fai qualcosa di sporco, no? Non puoi masturbarti, non puoi avere idee particolari su qualcuno, non puoi nasconderti, perché comunque Dio ti vede, c'è sto Dio poveraccio che è un voyeur della Madonna, che non fa altro che controllare te, che non te devi divertire. Io non ho mai capito perché dovrebbe perdere tempo Dio a fare queste cose, però diciamo che noi lo associamo a questo discorso, perché la vista è qualcosa che di norma viene dall'alto, è qualcosa che e quindi si trova, nell'alto valorizzato. Vi ricordate la verticalizzazione valorizzante di cui abbiamo parlato? E di conseguenza, appunto, implica delle dimensioni che non sono esattamente umane. Tant'è che, non so se avete presente The Eye in the Sky di Alan Parsons Project, ecco, questa è la copertina, ma questo è anche il Dio Ra. Da un punto di vista di rappresentazione degli dèi, noi normalmente abbiamo scelto l'occhio. Una delle rappresentazioni del nostro Dio di solito è l'occhio in cielo. In un triangolo c'è quest'occhio che te guarda, è onnipotente e onnisciente. Quindi capite che...
Esatto. Cioè gli angeli in realtà dovrebbero essere degli occhi giganti.
Bravo, che poi non a caso abbiamo Sauron che diventa l'occhio verticale, non ci sono tutta una serie di ricadute, però di fatto noi abbiamo sempre caricato la vista di toni che non sono normali, sono toni divini. Nessuno ha mai pensato che Dio potesse essere un orecchio alto così. Tanto per capirci, no? Quindi noi abbiamo sempre attribuito alla vista quel quantum in più che è coerente con la narrazione diurna. Per cui la vista è strapiombante, la vista è controllo, la vista è sapere, la vista è tutta una serie di cose che a noi piacciono. Tant'è che quando abbiamo deciso di... Questo era il famoso occhio di Dio delle scritture, quindi vedete che la simbolica della questione. Però la vista spiega anche tante altre cose. Perché abbiamo questa strana fede nel fatto che la videosorveglianza sia qualcosa che ci aiuta?
Perché vediamo quello che accade.
E questo in che modo ci aiuta? Perché io mi sono sempre chiesto, ma se a me mi assalgono... Scusate, non sento più niente. Se mi assalgono una sera in un sottopassaggio e c'è la videosorveglianza, qualcuno mi guarda, ma mi guarda mentre mi corcano, quindi a me, dal mio punto di vista, che tipo di protezione mi dà la videosorveglianza? Cioè, dopo qualcuno magari riconosce quello che mi ha menato, ma a me, che sto lì, mi aiuta? Esatto. Quindi, come vedete, anche lì il fatto di sentirsi protetti è perché noi abbiamo investito la videosorveglianza di quei valori precedenti. Di fatto le nostre videocamere, questi sistemi di protezione nelle città e via discorrendo, simbolicamente sono equivalenti a un angelo custode. Come diceva il vostro amico, gli angeli dovrebbero essere di grossi occhi, lo sono diventati. Noi abbiamo questa sensazione di protezione che non è razionale, è simbolica. No? Come se avessimo un angelo custode che ci sta lì sulla spalla, guarda che ci corcano i cazzotti, fa niente perché normalmente non può intervenire, però io mi sento molto sollevato al fatto che è lì. Oddio, per carità, per certi versi funziona pure, però vi rendete conto di quanto questa dimensione non razionale investa poi la prassi? Noi abbiamo una società che sta diventando una società con centinaia di migliaia di videocamere ovunque, che servono nel migliore dei casi per evitarti delle situazioni sgradevoli, ma nel peggiore diventano delle armi che ti controllano. Sapete quanti siti nel dark web ci sono per cui si fanno voyeur, interventi nelle case della gente perché tu ti installi le videocamere e non sai che devi mettere la password, e quindi arriva qualcuno, ti frutta la telecamera e ti fa vedere a tutti su tutto il pianeta mentre ti fai la doccia, ti scopri tua moglie, vai in giro con i gatti, fai cose inaudite, cioè. Quindi voglio dire, noi ci stiamo in qualche misura mettendo in condizione di essere costantemente defraudati di parte della nostra intimità, di parte della nostra privacy, di parte di tutti quelli che sono i nostri dati, pensando di starci invece tutelando contro questi cattivoni che altrimenti ci entrerebbero dentro casa. Noi serve entrarci dentro casa, capite? Perché noi ci affidiamo a queste tecnologie con una verve che non c'ha niente di razionale. Perché nel momento in cui ragioni, effettivamente, che ti accorgi che seppure quello dovesse esserci qualcuno che te vede, e non è detto perché ci sono i sistemi di controllo automatici, ci sono i sistemi di controllo con gli algoritmi, ci potrebbe essere uno che è distratto, no? Ne sappiamo di tutti i colori, ma se anche ti vedesse, il tempo di reazione di questo poveraccio che te vede che te stanno menando, stuprando o quello che è, e te manda qualcuno che ti aiuti, ma tu sai quanti danni hai subito nel frattempo? Quindi di che parliamo? Capite quando vi dico che le derivazioni sono costantemente in atto? Perché il fatto che tu ti vuoi mettere sotto il segno dell'angelo custode e te lo vendi come un grandissimo progresso tecnologico, cos'è se non una derivazione? Certo, dopo poi, nel caso che qualcuno ti abbia fatto tanto male, magari con tutte le varie possibilità di intercettazione potrai ricostruire che è successo, lo vai a cercare, tutti siamo molto più contenti, però non credo che fosse quello il senso della questione, cioè, non è che tu te lo sei fatto mettere in modo che poi poteva qualcun altro venirti a dire sulla tomba: oh guarda, abbiamo trovato quello che ti ha ammazzato, yeah, sai che soddisfazione, non mi pare che sia quella l'idea. Quindi, però tutto questo ha un costo evidentemente, per cui se un regime vuole sapere quello che fai, come i cinesi, ti controlla dalla mattina alla sera. Perché come succede, non so se state vedendo le nuove serie che possono essere, che ne so, NCIS, CSI, tutti i vari Criminal Minds, eccetera. Cioè, ormai è difficilissimo, soprattutto negli Stati Uniti, qui per fortuna ancora in qualche modo resistiamo, ma non so quanto durerà, ma è difficilissimo che tu possa fare qualunque cosa senza che qualcuno ti riprenda. Il che, per certi versi, vabbè, non c'è niente da nascondere, ho capito, ma non è quello il punto. Il punto è che non c'è un diritto di qualcuno ad avere costante disponibilità di quello che tu fai, perché tu vorresti pure poter fare qualcosa senza che lo sappiano gli altri, che non deve essere necessariamente un crimine o un reato, no? Perciò, come la mettiamo sta cosa? Perché noi in nome di questo tipo di controllo stiamo sacrificando i nostri dati personali, la nostra privacy, la nostra localizzabilità, ne abbiamo quanti ne vogliamo. Finora non è successo niente, ma siamo in grado di giurare che poi non arriverà il regime di turno per il quale è interessante sapere dove sei stato ieri sera alle 10:30, alle 11, quando hai usato la tua carta di credito l'ultima volta, quando la tua macchina è stata ripresa in certi paraggi, che possono anche non voler dire niente, ma possono essere un indizio, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non siamo in grado di prevederle queste cose, ragazzi, l'abbiamo appena detto. Noi non sappiamo le nostre azioni dove portano. Sappiamo però che stiamo intraprendendo queste azioni non per motivi sensati, che stiamo intraprendendo in nome di un colossale fraintendimento che ha a che vedere con l'importanza simbolica della vista. Che se ci pensate, tutti gli altri sensi sono sensi intimi, sono sensi di prossimità, no? Non puoi, devi per sentire qualcuno devi essere vicino, a meno che tu non abbia dei microfoni di quelli particolari. Per annusare qualcuno devi stare praticamente nel suo spazio intimo, per toccarlo ancora di più. Capite? Vedete quanto la questione è interessante anche per la vostra professione, no? Sono tutti sensi che si attivano in una prossimità corporea. La vista è l'unica che per certi versi prescinde. La vista è l'unica che può essere delegata al drone che se ne va a fanculo chissà dove, può essere delegata al satellite che ti controlla da lontano, può essere delegata a tutti questi, ma tu per il resto no, no. Capite? Quindi è per quello che la vista nella nostra cultura è così tanto privilegiata, è così tanto potenziata attraverso tecnologie, eccetera, eccetera, no? Vi ricordate che non lo sapete, ma nel saggio sul corpo, poi oltretutto, come dicevamo, eccoci, chiaramente, no? L'occhio l'occhio in cielo diventa il grande occhio che te guarda quando tu vieni portato dentro e ti vede dentro, che è esattamente quello che si pretende che Dio faccia, no? Quindi di fatto siamo riusciti a fare più o meno quello che fa Dio, noi siamo in grado di guardare dentro i corpi delle persone, e quindi pure qui un livello simbolico particolarmente significativo. Però per molti versi la vita è anche questo, la vita è anche questo, la vita è anche misura, no? Guardate come tutti i toni della simbolica della questione tornano nello sport, nella valutazione, in tanti campi. Grazie alle tecnologie di perfezionamento della vista, noi siamo in grado di stabilire il record di cui parlavamo prima, di attribuire il risultato migliore a qualcuno. Non so se avete sentito gli ultimi Gran Premi con le macchine di Formula 1, erano, mi pare, 4 piloti in 4 centesimi di secondo. Quando mai noi saremmo stati in grado di valutare questi distacchi? No, è ovvio che siamo arrivati a dei livelli di quasi eccesso, se lo vogliamo dire, forse di eccesso da questo punto di vista, ma ci siamo arrivati con una serie di narrative estremamente interessanti, e questo lo trovate sempre nel saggio sui corpi sportivi, perché chiaramente questo è un altro dei modi attraverso i quali noi pretendiamo di poter affrancarci da giudizi, diciamo, non oggettivi. Cioè l'idea è che tu, attraverso questa capacità di valutazione visiva, sei in grado di valutare effettivamente la performance migliore, prescindendo dal fatto che uno possa aver preso o meno tutte le varie questioni di cui abbiamo parlato finora. Però il punto e la strategia per le quali questi discorsi sono diventati anche estremamente accettabili dai più è che la vista e la misurazione sembrano democratiche, sembrano meritocratiche, sembrano qualcosa che prescinde da qualunque tipo di status ascritto precedente e valutano esclusivamente l'atto e il gesto sportivo. Quindi la misurazione si carica, come vedete, di una serie di altri toni che sono quelli che poi portano all'algoritmo e portano a questa idea di neutralità, questa idea di incorruttibilità dell'attività stessa. Però questo non misura il fatto che uno di questi sia dopato o meno, misura semplicemente il fatto che è arrivato prima. Non so se è chiara la questione. Quindi io, attraverso questo ulteriore livello di astrazione, ti dico che io sto valutando semplicemente quello che è stato fatto. Poi come questo sia venuto in essere, quali siano stati gli step che hanno portato alla capacità di Ben Johnson o di chi era questo, non mi ricordo. Comunque nella fattispecie, ecco lì, glissiamo, no? Tendenzialmente. Quindi è un'altra strategia che ci permette di aggirare una serie di domande scomode, di domande che potrebbero per molti versi portare a degli atteggiamenti critici o complessi. Ci siamo fin qui? Quindi questo era l'ultimo saggio del quale non avevamo ancora fondamentalmente parlato. Quindi questo saggio di cui non abbiamo ancora fondamentalmente parlato, di che parla? Del modo in cui abbiamo costruito il corpo sportivo e di tutte le conseguenze che da questo corpo sportivo e da questo tipo di atteggiamento, che è un atteggiamento che preferisce, che mette in auge il risultato piuttosto che il percorso fatto per ottenere quel risultato, si possono intuire tutta una serie di grandi cambiamenti culturali che possono o meno essere condivisi, ma che comunque sono in atto. Insomma, ecco, diciamo che una delle ricadute immaginali della questione è il fatto, appunto, che il senso della vista è quello più importante nell'ottica diurna di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Essendo la nostra una cultura diurna, quindi una cultura antitetica, una cultura della separazione, una cultura che si fonda sull'antinomia, la vista è quella che più separa. Gli altri sensi uniscono, perché devi star vicino, perché non hai... Sono tutta una serie di manifestazioni che accadono in certe particolari condizioni, che hanno a che fare con i tuoi spazi particolari, che non sono semplicemente... Cioè, tu la vista la puoi benissimo utilizzare per distanziarti da qualcosa, no? Pensate soltanto alla pornografia. Dovremmo averne già parlato, ma noi stiamo delegando poi, e questo è interessante che lo teniate presente, attraverso questo predominio costante della vista, noi stiamo accettando che la gran parte delle esperienze degli altri sensi vengano ricoperti dalla vista. per quello che noi possiamo navigare su internet per ore pensando di fare esperienza di chissà cosa, quando di fatto stiamo guardando delle immagini, no? Perché noi abbiamo deciso che vedere qualcosa equivale ad averla vissuta, ma non abbiamo idea del il profumo dell'aria del posto che stai guardando nel documentario, non abbiamo idea della consistenza della carne di quelli che stai guardando che scopano. Li vedi.
Però e per qualche... Dimmi. Possiamo immaginare.
Sì, ma non è mai la stessa cosa, perché la tua immaginazione non è in grado di riprodurre la percezione sensoriale. E quello è il problema. Lo puoi, chiaramente, ed è quello il modo attraverso il quale in qualche misura riesci a tamponare la questione. Però, come vedi, nel momento in cui tu pretendi che un'esperienza possa essere ridotta a uno dei cinque sensi che la compone, stai operando un'altra riduzione, un altro letto di Procuste. Allora sì, va bene, posso guardare qualsiasi cosa. Pensate agli oggetti, gli NTF, NFT, i non fungible tokens, gli oggetti digitali che non hanno nessun tipo di esistenza se non il fatto che li puoi vedere in certi momenti. È ovvio che noi stiamo cominciando a scambiare il virtuale per il reale, e questo lo possiamo fare soltanto, come credo di avervi già detto per un'altra cosa, se noi siamo da prima allenati a pensare che ciò che vediamo equivale a ciò che viviamo, perché altrimenti non avrebbe senso. Chi ti direbbe: ma Second Life vedi uno che vola, e tu dici: beh, che dovrebbe essere sta cosa? No, quella è una esperienza di un'altra vita, ma è una vita che guarda caso è soltanto visiva, perché è una vita perfettamente adattata al paradigma diurno. Non a caso il primo, quando hanno cominciato Second Life, che non so se sapete cos'è, ma era il primo ambiente, diciamo, virtuale, che poi adesso è diventato il metaverso, l'uomo lì come si muoveva? Volando. Guarda un po' i casi della vita, che è un'altra delle, no, questioni del limite corporeo, il fatto che sei trattenuto qui, eccetera eccetera. Tant'è che nei simboli diurni non c'è soltanto lo scettro, non c'è soltanto il fulmine, non c'è soltanto la spada, ma c'è anche l'ala, c'è la luce, tutte queste cose qui, la trasparenza, sono tutti quanti simboli che costellano insieme e permettono di dare un giudizio, di rilevare quello che è il tono immaginale di una certa cultura. La nostra è una cultura che è interamente diurna da questo punto di vista, salvo poi tutta una serie di, come dire, altre manifestazioni che sono in parte patologiche, ma in parte sono semplicemente una reazione a questa saturazione diurna. Ok? Break. C'è un altro campo nel quale la sfiducia nei confronti del corpo e di tutto ciò che è corporeo è particolarmente percepibile, ed è il campo della comunicazione. Se guardate questo grafico a torta che abbiamo nel slide, vediamo la sfiducia verso il corpo e il primato della parola vengono indebitamente magnificati, mettiamola così. Perché che vuol dire i canali della comunicazione? Ovvero sia il modo attraverso il quale un nostro dire arriva all'altro ed è efficace nell'ottenere il risultato sperato. Che cosa risulta da questo grafico? Risulta il fatto che nella comunicazione il peso delle parole è più o meno lo stesso delle azioni logiche di Pareto, ovvero sia l'8%. Ah, ecco, prego. L'8% di importanza nella comunicazione sono le parole in sé, e tutto il resto, come vedete, salve, è comunicazione non verbale. Abbiamo già capito, credo, che il discorso di questo genere di definizione è un discorso spregiativo, cioè quando noi definiamo qualcosa come non essere qualcos'altra, stiamo valutando quell'altra cosa e svalutando questa. Quindi la comunicazione non verbale, tutto sommato, dal nostro punto di vista è uno scarto, è un qualcosa di poco importante. Quella che è importante è la comunicazione verbale. Di nuovo, è vero? No, non è affatto vero, perché le parole, senza il loro contenuto e senza il tutto quanto ciò che le rende parole incarnate, servono a poco. La parola da sola lascia il tempo che trova, quello che conta è con che tono la dici, con che tipo di enfasi la pronunci, con che tipo di gestualità la corredi, come questa parola diventa un atto fisico, non un atto astratto. Capite? Quindi la comunicazione corporea e la comunicazione in generale è una comunicazione che si avvale di molti diversi registri. Il verbale, diciamo che è il più ovvio di tutti, ovvero sia sono le parole che usi, no? Ma che tu queste parole le sussurri, le strilli, le accentui, le spezzetti, come le dici, con quale volume, con quale enfasi, con quale colore, questo è tutto ciò che rende quelle parole importanti ed efficaci. Se uno parlasse con un monotono costante, voi già vi addormentate così, figuratevi quanto vi addormentereste se io non cercassi in tutti i modi di tenervi svegli. Ma questo tenervi svegli richiede competenze di dizione, competenze di respirazione, competenze di ritmo, una serie di cose che fanno la comunicazione non verbale e la comunicazione paraverbale. Qual è la differenza? La paraverbale ha a che fare col modo in cui dici le cose, quindi col ritmo, col volume, con l'intento, con l'enfasi, col colore, tutto quello che ha a che fare con l'uso della voce. La comunicazione non verbale è tutto il resto, ovvero sia sono le espressioni del viso, le espressioni degli occhi, il gesticolare, il porsi, il modo in cui si occupa lo spazio, il modo in cui si comunica corporealmente. Una delle parti della comunicazione non verbale è la aptica, che è la parte nella quale tu entri in rapporto fisico con qualcuno, mettendogli una mano sulla spalla, entrando nei suoi spazi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo fa in qualche modo l'importanza e l'efficacia della comunicazione. E come vedete, la gran parte di queste cose è corporea. Di nuovo, non è astratta. Tant'è che nel momento in cui tu lavori con un libro o cerchi di interpretare un testo o scrivi una comunicazione, improvvisamente ti trovi davanti a una serie di problemi che non ti eri aspettato. Pensate semplicemente all'utilizzo delle emoticons. A che servono le emoticons se non ad aggiungere alla comunicazione scritta tutto questo? No? Tu scrivi una cosa e poi ci metti la faccia sorridente per fargli capire che stavi scherzando, la faccia incazzata per fargli capire che non stavi scherzando, l'abbraccio, le mani conserte, le mani congiunte, tutto quello che sta venendo fuori a livello di stickers, eccetera, serve esattamente a fare in modo che non succedano più quei casini che voi non avete, probabilmente di cui non avete memoria, ma si chiamavano flame, perché a un certo punto, quando abbiamo cominciato a scrivere nei vari forum, nelle BBQ, in tutti quei post lì negli anni 80, sembrava talmente spontaneo e talmente ovvio che tutti ci si dovesse capire improvvisamente. Il problema è che quando tu dici una cosa a uno, quello la capisce perché c'è il paraverbale e quindi se stai scherzando si capisce. Se glielo scrivi, no. Allora, se tu dici un certo, sei veramente un testa di cazzo, quello può anche prendersela, però capisce che stai scherzando. Ma se tu gli scrivi certo che sei veramente un testa di cazzo, non c'è nulla che garantisca il fatto che lui capisca che tu stai scherzando. Infatti succedevano delle risse e delle litigate furibonde, perché ma io volevo dire, ma io no, perché hai scritto così, ma se... E c'era tutta una lunga serie di errori di valutazione, di difetti, di problemi interni, interiori che venivano fuori, problemi di autostima, l'ira di Dio. Per cui a un certo punto sono cominciate ad apparire le prime emoticons, che erano prima semplicemente i due punti con la parentesi, no, quelle cose proprio rozze, e adesso sono diventate un ennesimo campo di consumo e di acquisto, perché se vuoi gli ultimi stickers te li devi pagare, se non te li puoi produrre, ma devi scaricare il software, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che il tema della comunicazione è un altro tema che ci porta a criticare la famosa faccenda degli in primis era la parola, no? Abbiamo detto all'inizio c'era il verbo, no, non c'era il verbo, all'inizio c'era il corpo, che poi ha cominciato a dire il verbo. E questo tipo di discorso dal vostro punto di vista è particolarmente interessante, ne abbiamo già parlato anche l'altra volta. Noi se guardiamo il corpo e cominciamo ad avere degli strumenti di interpretazione del suo dire, abbiamo degli strumenti preziosissimi per interpretare anche il rapporto con gli altri, che sia un rapporto professionale o che sia un rapporto amicale o sentimentale, quello che volete, perché il corpo degli altri ci dice cose. Nella gran parte dei casi ce le dice senza che l'altro lo sappia, perché a meno che tu non frequenti una spia del KGB, in linea di massima uno non è consapevole di quello che fa col corpo, no? Perché il punto centrale è quello. Perché noi immaginiamo che la comunicazione non verbale sia più sincera della comunicazione verbale? Perché la comunicazione non verbale difficilmente tu sei talmente versato nel poterla distorcere. È più probabile che tu effettivamente comunicando stia facendo cose spontanee, quindi le tue, il tuo sorriso ne risente, il tuo modo di sorridere ne risente, tutte le miriadi di piccoli muscoli che abbiamo intorno sul viso prendono una serie di espressioni che tendenzialmente sono fuori dal tuo controllo, quindi non puoi fingerle. E quindi tu sei tendenzialmente più probabilmente a contatto col vero sé dell'altro, se vogliamo usare questa strana formula, quando lo guardi fare, quando lo guardi muoversi, che non nel momento in cui quello parla. Perché nel momento in cui tu parli, tu puoi dire letteralmente quello che vuoi. E non c'è nessun bisogno che tu stia dicendo il vero. Teniamolo presente, già ve l'ho detto l'altra volta, ma le parole sono delle prostitute. Tu con le parole puoi dire e affermare quello che vuoi. E non c'è nulla che sia in grado di dimostrarlo. Tant'è che in questo convegno dove sono andato recentemente in Danimarca c'era un amico che parlava delle verità percepite e ne parlava esattamente in questo senso, cioè ci sono dei casi in cui tu senti che qualcosa è vera, non perché te l'hanno detta, ma perché hai un'esperienza diretta e soggettiva in quel momento di qualcosa di più profondamente esistente, no? Quindi vuol dire che per certi versi tu riesci a essere molto convincente quando riesci a corredare ciò che dici con una sensazione che viene ricevuta dall'altro di effettiva sincerità, che è difficile da contraffare. Non so se mi spiego, no? Sono quelle cose, quelle percezioni che non sono normalmente formulabili a parole, come abbiamo detto, siamo nell'ineffabile qui, però tu lo senti, no? Quando secondo me dice il vero, non so se avete visto, sempre rinviando le famose serial televisivi in cui c'è uno che dice delle cose che va contro ogni possibilità di accettazione, eppure il grand detective lo guarda e dice secondo me sta dicendo il vero. Perché? Perché tu reagisci a dei registri che non sono formulati ma che tu comunque riconosci, perché fanno parte di tutte quelle esperienze precedenti alla consapevolezza con le quali siamo andati avanti per i famosi milioni di anni di cui abbiamo parlato l'altra volta. Quindi questo è interessante e apre ad un'altra serie di questioni. Apre ad un'altra serie di questioni interessanti che hanno a che fare con i modi attraverso i quali noi apprendiamo o scopriamo queste capacità di lettura dell'altro, no? Perché, come credo di avervi detto l'altra volta, è raro che qualcuno vi insegni a sorridere. Cioè, voi avete memoria di qualcuno che vi insegnava a sorridere? No, però sapete sorridere. E sapete sorridere anche in modi assortiti. Perché il sorriso è una di quelle espressioni che noi abbiamo che si presta a qualsiasi genere di utilizzo. Tu puoi sorridere e ferire incredibilmente qualcuno, come puoi sorridere e riempirlo di gioia, perché tu sai perfettamente come si fa. Però non te l'ha mai raccontato nessuno, non te l'ha mai insegnato nessuno. Com'è che sei così bravo a sorridere? Perché tutto quello che, la gran parte di ciò che ha a che fare con la comunicazione non verbale passa attraverso un canale di socializzazione che è quello della cultura implicita. Dovremmo già averne parlato, però riprendiamo un attimo il discorso e ampliamolo un po'. Cos'è la cultura implicita? La cultura implicita è ciò che ci viene trasmesso senza che noi sappiamo di starlo apprendendo e quelli che ce lo stanno insegnando di starcelo insegnando. Cioè è un flusso di informazioni, modi di fare, modelli di comportamento che passa attraverso l'imitazione, passa attraverso la frequentazione, passa attraverso la convivenza, passa attraverso l'osservazione, ma non viene quasi mai tematizzato. Vi ricordate che abbiamo parlato degli spazi di pertinenza, no? Quando abbiamo parlato del fatto che il vostro lavoro vi porterà a invadere degli spazi che non dovrebbero essere frequentati, no? Allora, a nessuno ci ha mai detto quali sono gli spazi nostri. Nessuno ci ha detto, guarda, allora, 90 centimetri non deve entrare nessuno, 1,5 metri possono entrare alcuni, 2,5 metri può passare chiunque, non mi pare, ma lo sappiamo perfettamente. Perché queste, come la grandissima parte delle altre informazioni sui comportamenti non verbali, su quelli che formano i nostri modi di strutturare lo spazio intorno a noi, ci sono stati trasmessi durante il processo di socializzazione come cultura implicita. che probabilmente neanche i nostri genitori li sanno o te li saprebbero dire, però li vivono tranquillamente. Ok? Sono quelle competenze che hanno a che vedere appunto con un modo di vivere all'interno di un gruppo e tutte le regole che nessuno ci ha mai raccontato ma che ne fanno parte, che hanno a che fare per esempio col parlare con qualcuno, entrare in rapporto con qualcuno, chiedere qualcosa a qualcuno, strutturare una conversazione che abbia un minimo, una parvenza di senso, e che grazie a tutta una serie di altre questioni invece stiamo perdendo di vista. Pensate semplicemente ai vari reality show nei quali tutti si parlano sopra, nessuno ascolta nessuno, eccetera, 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 che sono l'esatto contrario del come si dovrebbe, no? Tendenzialmente nello spazio di un discorso, di un incontro verbale con qualcuno, hai una mossa d'apertura, un po' come gli scacchi se vogliamo, una mossa d'apertura che può essere buongiorno, mi scusi, tanto per dirne una, l'altro ti risponde a sua volta dando meno assenso alla tua apertura, e poi ognuno si scambia con dei ritmi e con dei segnali che sono più o meno evidenti il turno. Ecco, tutto questo nessuno di noi lo sa, però tendenzialmente lo fa. Non so se è chiara questa cosa. Quindi nel momento in cui voi cominciate ad essere degli operatori di incontri, degli operatori di scambi, dei professionisti di una forma di relazione con l'altro, tutti questi tipi di competenza diventano importanti, almeno saperlo, no? Perché sono quelle competenze che possono aprire degli spiragli, che possono fare in modo che l'altro vi accetti meglio, che possono in qualche misura togliere tutta quella parte di imbarazzo che può esserci nel momento dell'ingresso nello spazio di qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si tratta di una serie di competenze che è opportuno che chi lavora col corpo abbia presenti, perché il corpo, come vi ho detto, non è semplicemente un qualcosa che vi porta in giro, ma è qualcosa che parla, è qualcosa che agisce, è qualcosa che impara, è qualcosa che è in grado di stabilire connessioni a dei livelli che non abbiamo ben chiari neanche noi. No, sappiamo che accadono cose, no? Sappiamo che ci sono dei momenti nei quali inspiegabilmente ci si comporta in certi modi, si chiama contagio emotivo, ma non sappiamo assolutamente perché il fatto di essere in mezzo a una miriade di altre persone che amano o apprezzano quello che sta accadendo fa sì che anche le nostre sensazioni vengano magnificate, che noi viviamo un'esperienza che è completamente diversa da quella che potremmo immaginare ed ha completamente altri tratti dall'ascoltare la stessa musica a casa o dall'ascoltare l'album dal vivo a casa seduto in poltrona. Non è la stessa cosa. La musica dal vivo è importante perché è dal vivo, è esattamente lì il problema, perché non c'è solo l'esperienza estetica della musica, ma c'è un'esperienza che non siamo in grado di chiamare, ma che ha a che fare col famoso feeling, no? Se ne parla spesso, però c'era un'energia al concerto l'altra sera, che vuol dire? Però tu la senti, non sai che significa, ma c'eri e te lo ricordi chiaramente. Quindi tu sei permeabile a delle sensazioni, a delle emozioni provate da altri. Per quanto sia strano sentirselo dire, per quanto sia contro Cartesio, per quanto contravvenga tutta quella che è la retorica moderna del fatto che tu sei autonomo, indipendente e nessuno è in grado di importi un bel nulla di niente, non è vero, perché tu sei tendenzialmente portato a, come dire, risuonare armonicamente con gli altri. La tua sensazione, il tuo modo di stare in un certo contesto fa sì che quel contesto sia migliore o peggiore per certi scopi. Voglio dire, tenete presente quanto, se ci fate caso, cambia l'energia di quest'aula dalla prima alla quarta ora. Immagino che lo sentiate anche voi. Andare avanti è di una fatica bestiale. Lo so perfettamente, ma che cazzo ci possiamo fare? Purtroppo quella abbiamo e questa cerchiamo, però lo state sperimentando direttamente voi, che avere un certo tipo di atteggiamento verso la lezione la rende più semplice per tutti, no? Essere stanchi, non poterne più, porta ad un affaticamento più generalizzato, che non è soltanto il tuo, ma è quello di tutte le altre energie che risuonano con la tua e fanno sì che a un certo punto tu non ne possa più. E questo vale anche nel positivo, ovviamente, no? Se tu becchi una giusta combinazione di energie e di argomenti, la lezione finisce in un batter d'occhio, non hai capito neanche come è stato. Dice, sono passate 4 ore, ci picchia, che meraviglia. Vi è mai successo? Suppongo di sì. Ecco, vabbè, spero che ogni tanto le capiti, insomma, voglio dire. Però il punto centrale è questo, ovvero sia, sono delle esperienze che noi facciamo tutti i giorni, solo che non le riusciamo a tematizzare, non ci facciamo caso, ne prendiamo atto in modo molto empirico. Stava benissimo oggi. Fine. Benissimo in che senso? Perché? Come? Però il punto è esattamente quello. Noi oggi abbiamo una serie di anche evidenze empiriche, se vogliamo, che dicono che coniugi di lungo periodo, persone che si frequentano a lungo, hanno un modo di armonizzare i propri ritmi cardiaci, i propri ritmi vitali, che è misurabile. Cioè, se uno ha la febbre, tendenzialmente anche l'altro in capo a poco ha la febbre. Se uno ha il cuore che batte a una certa frequenza, anche l'altro ha il cuore che batte a una certa frequenza. Cioè, ci sono una serie di modi che noi abbiamo di entrare in rapporto, che ci sfuggono completamente, ma esistono. E questo è un qualcosa che va tenuto presente, perché evidentemente a quei livelli di comunicazione accade qualcosa che può essere utile, può essere pericoloso, può essere piacevole, può essere rischioso, eccetera, eccetera, eccetera. Non vi dico di diventare improvvisamente dei competentoni in questo genere di cose di cui non sa niente nessuno, però sappiatelo. Cominciate a farci caso nelle vostre esperienze, cominciate a farci caso nei vostri incontri lavorativi, cominciate a farci caso nei momenti in cui fate pratica e vedete se riuscite a individuare, a sentire qualcosa che vi permetta di avere padronanza, un po' più di padronanza su questi argomenti, perché sono argomenti che sono estremamente importanti e sono estremamente pericolosi, perché la gran parte di questi discorsi sono quelli che fanno, per esempio, il grande terrore delle folle. Ma noi sappiamo perfettamente che in una folla uno si comporta in modi diversi. Ma perché? Perché a un certo punto, se tutti intorno a me cominciano a sfasciare cose, anch'io prendo una spranga e comincio a sfasciare quello che mi trovo a portata di mano? Perché? Perché c'è il contagio emotivo. Il contagio emotivo esiste. Ci sono state una serie di esperienze fatte anche in positivo, ovviamente, non semplicemente questi disastri di questo genere. Però, per esempio, c'è stato un caso nel Vietnam che è stato documentato. A un certo punto c'era una scaramuccia in atto, quindi si stavano sparando a rotta de collo americani e vietnamiti, ed è passata una processione di preti, di bonzi, diciamo, fondamentalmente, e si sono fermati tutti. Quindi, per certi versi è possibile farlo, per certi versi il modo si possono influenzare gli altri nel bene o nel male anche attraverso dei canali, attraverso dei livelli energetici, emotivi, simbolici, dei quali non sappiamo assolutamente niente. Perché non ne sappiamo assolutamente niente? Perché noi abbiamo sempre pensato, cartesianamente, che la comunicazione fossero le parole, il corpo non c'entrasse niente. Invece non è così. Il corpo è fondamentale per comunicare bene, ragazzi. Ed è fondamentale per comunicare qualunque genere di affetto, qualunque genere di intenzione, per quello che riguarda la possibilità di entrare in rapporto con qualcuno, per quello che riguarda la possibilità di aggiudicarsi un posto di lavoro. Tutte queste cose non accadono se tu reciti a pappagallo delle frasi che ti sei studiato a casa. È esattamente quello il punto, cioè tu devi poter parlare in modo che le tue parole abbiano una loro efficacia che è portabile lì, nei tre canali che abbiamo visto adesso, quindi nel paraverbale, nel non verbale e anche nel verbale, evidentemente. Però il verbale da solo non basta, mentre gli altri potenzialmente possono, perché tu puoi anche sbagliare tutte le parole, ma se riesci a trasmettere il corretto messaggio nonostante le parole, arrivi comunque a fine della questione. Ci siamo? Ok, allora, visto che, come dicevamo, l'energia della classe è sfatta, ci sono cose che vogliamo chiarire in ultima battuta? Io ho detto tutto quello che avrei dovuto dirvi, certo avrei potuto dirvi molto di più, ma poi chiaramente andiamo fuori dal target. C'è qualche argomento che vorreste che io riprendessi, trattassi in un po' più di specificità, approfondissi? Cioè, anche quello volendo, nel senso che volendo si potrebbe fare estensivamente. Vedo che stanno facendo un rapidissimo riepilogo, no? Niente? Tutto chiaro? Per carità, io non ci credo di essere così bravo a insegnare ragazzi, però vabbè, facciamo un po' come pare. Allora, bene, fine. Oh, vedi. Niente, proprio come dire.
Profonda, intelligente, però mi è venuto in mente quando prima parlava della cultura implicita, del fatto che quando i tedeschi vengono in Italia a volte prendono il cappuccino a fine pranzo.
Oh beh, sì.
Per noi è una blasfemia,
sì.
Però nessuno ce l'ha detto, così come anche, ne so, mettere il ketchup nell'insalata, no?
Mi pare
questa, diciamo, questa varietà del sentire culinario, diciamo, tra italiani, fa parte di una cultura implicita, diciamo, che condividiamo.
Ma assolutamente sì, nel senso che è un'ottima osservazione e porta il discorso anche fuori dall'accademico, però il punto dell'essere, cioè la cultura implicita, l'appartenenza a una cultura, sono date da tantissimi piccoli segni e piccole cose che sembrano ovvie, però non lo sono affatto. Nel senso che giustamente il vostro collega dice, cioè, non so se avete visto il barlume, i delitti del barlume e tante altre situazioni del genere, che c'è il proprietario del bar che lui il cappuccino dopo le 10 non lo serve. Chi c'è, chiunque venga a chiedere, perché è una scelta religiosa, il cappuccino non si beve. Però ci sono una serie di comportamenti che per noi sono ovvi e per gli altri no. Perché loro non hanno la competenza da, come dire, da colui che è nato nel posto. Allora, questo mi permette di approfondire due minuti di cose che sono, bravo, grazie, che sono interessanti da questo punto di vista, perché la cultura implicita noi la chiamiamo anche cultura ambiente. E viene da una circostanza particolare della quale nessuno di noi si ricorda perché non può. E qual è sta situazione? Il fatto che se tu nasci in un particolare luogo, della cultura di quel luogo avrai un sapere, una competenza infinitamente superiore a quella di chiunque altro non ci sia nato. Perché? Perché noi, al momento della nascita, abbiamo una configurazione cerebrale completamente diversa da quella che avremo dopo. Nel senso che noi nasciamo con un cervello che ha delle potenzialità d'apprendimento enormi, ha una immensità di connessioni neurali che poi a un certo punto scompaiono, ma di gran lunga, ma proprio senza paragone. A 3 anni queste connessioni neurali vengono rimosse. È una cosa che si chiama pruning, per chi parla un minimo di inglese sa che vuol dire potatura. Perché questa cosa è importante? Perché in quei 3 anni noi apprendiamo una miriade di informazioni delle quali siamo a stento consapevoli, perché chi c'è, chi è che non c'è in quei 3 anni in linea di massima? L'io, il divertente della cosa, e il motivo per cui la cultura implicita rimane implicita è fondamentalmente questo, ovvero sia il fatto che noi cominciamo a sviluppare i primi rudimenti dell'io dopo 8 mesi dalla nascita. Quindi, come vedete, pensare che l'io ci definisca completamente è ridicolo, perché non è così manco da un punto di vista empirico. Ma poi l'io comincia a prendere consapevolezza di sé intorno ai 4 anni e mezzo, 5. È raro che qualcuno si ricordi qualcosa dei suoi primi 3 anni di vita. Non so voi, ma io proprio buio totale. Perché? Perché di fatto non c'eri. Ma non è che il tuo non esserci impediva il fatto che imparassi. So se è chiara sta cosa. Quindi, nel momento in cui tu hai questa incredibile capacità cerebrale di apprendimento e non c'è nessuno a fare, come dire, a ragionare in proposito, a decidere che è una cosa importante, tu assorbi tutto. Assorbi una tale competenza linguistica, ad esempio, che è il motivo per il quale quando studi una lingua estera il livello più alto qual è? Lingua madre. Perché? Perché è quella che tu hai imparato quando sei nato. E di quella lingua tu sei molto più competente di quanto normalmente qualunque altro straniero sarà mai competente, perché in quella lingua ci sono talmente tante piccole cose, no? Che per te sono ovvie e per gli altri no. Quindi arriva lo straniero, sceglie un aggettivo che è sinonimo di uno che tu usi normalmente, te lo dice volendo dire quello che tu dici normalmente, e tu rimani orripilato, dici, ma che cazzo, ma quando mai? Perché ci sono delle cose che tu non fai nella tua lingua. Ci sono degli aggettivi che non usi per certi contesti ma li usi per altri, ci sono delle parole che servono in certi momenti e non in altri. Uno che viene, per quanto ben motivato dall'estero, difficilissimamente è in grado di imparare la lingua con quel livello di precisione e di capacità di interpretazione, perché lui non c'è nato. Tant'è che vi consiglio caldamente, doveste avere dei figli quando sarà, prendetegli una tata che parla un'altra lingua. O se parlate delle lingue straniere voi, parlate ai vostri figli in lingua straniera, perché quelli imparano una lingua gratis. E una lingua gratis è tanta roba, perché è un modo di guardare il mondo diverso, è una competenza che non avresti altrimenti, è un modo di parlarla e di essere spontanea in quella lingua che non avresti in nessun altro modo. E questo io lo dico da un punto di vista di vita vissuta, perché io ho avuto mia nonna che parlava francese, ma sempre parlato francese. Io detestavo il francese quando ero piccolo, perché è una lingua che ancora oggi trovo abbastanza stancante, però io parlo perfettamente francese. Quando parlo con i miei amici francesi, quelli mi guardano, come cazzo fai a parlare francese, voi che non sai mai, non vieni mai, eccetera. Perché io ce l'ho da allora, che mia nonna, da quando io sono nato, nei primi giorni di vita, mi ha parlato in francese. E tu sta cosa non te lo ricordi, ma la metti via, c'è poco da fare, e quando ti serve la usi. Quindi se vi capita, prendete una tata cinese, una tata russa, una tata giapponese, qualcosa di estremamente complicato, perché in quei 3 anni tu la lingua la impari. Capite qual è il problema? La impari. E oltretutto tenete presente un'altra cosa, che questo discorso di pruning avviene a scapito delle connessioni che non sono state attivate. Che vuol dire? Vuol dire che tu hai una potenzialità di connessioni neurali altissima. Se ne attivi tante, quando ci sarà il pruning, te resteranno. Tant'è che i nuovi giochi per i bambini, non so se li avete presenti, sono una cosa che perlomeno io non riesco a sopportare, ma anche i genitori dei bambini spesso, che fanno tutti i rumori, i lampi, le luci, tutte quelle cose che sono un sovraccarico sensoriale inaudito per noi. Per i bambini vanno benissimo, servono esattamente a questo, ad attivare il più possibile connessioni mentali, neurali, che poi rimangono come una potenzialità. È ovvio che non è detto che il fatto che tu abbia delle connessioni neurali poi ti farà essere un genio, perché non è quella l'idea. Però il punto è esattamente questo, cioè noi ci troviamo un sapere del quale non abbiamo idea e che scambiamo per sapere innato, non a caso, perché per lungo tempo abbiamo pensato che fosse qualcosa di correlato con l'anima o con cose che accadevano prima, perché noi impariamo una miriade di cose prima di sapere di stare imparando, prima di sapere di essere noi stessi, capito? Quindi tutto quello che viene appreso in quei famosi 3 anni nei quali ci siamo e non ci siamo fa parte della cultura implicita. Perché nessuno te l'ha detto, però tu hai guardato i tuoi che sorridevano, hai guardato i tuoi fratelli, hai imparato a distinguere le sensazioni, le hai vissute in un certo... Tutto questo enorme quantitativo di cose che sai, tu ce l'hai e non lo sai, però le usi. Ecco da dove, qual è il fondamento di tutto questo discorso dell'automaticità. È automatico fino a un certo punto, però è ovviamente un'automaticità che prescinde dall'io, perché l'io non c'è. Anche l'io non le sa queste cose. Quando gliele chiedi, gliele devi far capire, perché lui non, cioè, le applica ma non sa perché le applica. È un modo di agire, quelle famose azioni tradizionali per certi versi di cui parlava Weber, nel senso che non c'è un'esperienza diretta, non c'è un ricordo dell'aver imparato quelle cose, ma ci sono le cose. No. E quindi quel tipo di intelligenza e di conoscenza è quella che probabilmente esisteva prima che noi diventassimo consapevoli. Quindi facevamo le cose in un certo modo perché lo sapevamo. Perché siamo abituati a imparare in un certo modo, ad assimilare il resto del mondo secondo certi criteri che non sono tutti quelli dell'insegnamento e dell'educazione normale scolastica. Grazie per avermi ricordato di questo. Ok, ragazzi.